Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
Allora, finalmente, insomma, ci troviamo a parlare di una situazione di classifica migliore. Siamo quarti, avete a lungo parlato dopo colpo di tacco della prestazione della Juventus targata Igor Tudor. Io lo dico a giorni di distanza, dopo averlo fatto nel post, mi è piaciuto molto onestamente a me il primo tempo, a differenza, ho letto anche qualche collega che ha parlato di una Juventus così e così. Invece nel primo tempo in particolare mi è piaciuta molto. E siamo passati da una prova di coraggio, comunque di reazione mentale nella gara col Genoa, quando ancora non si poteva fare nulla perché erano passati due giorni di allenamento, a una prova di grande personalità contro la Roma, ed era passata una settimana. Dopo due settimane si è cominciato a vedere anche qualche trama d'azione molto intrigante. Yıldız, inserito in mezzo nel cuore del gioco, fa la differenza, perché il giocatore forse più tecnico che abbiamo, e così si può anche vedere ancora di più quella che può essere la sua crescita, il suo apporto, la sua qualità. Una Juventus che è riuscita a chiudere il primo tempo con un doppio vantaggio, che intanto ti dava quella serenità nell'approccio del secondo tempo. Secondo tempo per una buona ventina di minuti bene. Sono contento anche che Tudor abbia ammesso, senza dover fare carezze necessarie e forzate a nessuno, che i subentrati non hanno funzionato, perché nessuno dei subentrati ha funzionato, e secondo me questo è un tema che dobbiamo affrontare, perché o i calciatori si rendono conto che devono giocare, devono dare tanto anche e soprattutto se non vengono chiamati in causa, perché ci sono stati grandi professionisti del passato che magari giocavano 20 minuti ogni 3-4 partite e quando entravano magari incidevano, perché bisogna entrare nell'ottica del gioco di squadra, in cui non è detto che se non giochi allora poi puoi entrare svogliato senza imprimere. E ogni riferimento in particolare a Conceição, Colomani e anche gli altri, onestamente, non è puramente casuale. Serve una, anche Savona non mi è piaciuto il suo ingresso, molti sono entrati, tutti quelli che sono entrati non sono entrati bene. Ha fatto bene Igor Tudor a tirare le orecchie pubblicamente, bene che lo capiscano i giocatori. E torniamo al discorso di qui sopra, quando dicevamo sì, vabbè, tutti vorrebbero giocare, però nel momento in cui non porti a casa i risultati e ti fai buttare fuori dalle coppe e ti resta un'unica competizione, è chiaro che in campo sempre 11 ne vanno. Però, come ha detto Tudor, con la nuova regola dei 5 cambi, di fatto tu cambi quasi una squadra a partita in corso, quindi tutti devono farsi trovare pronti, ancora più di quando si giocava con 3 cambi a disposizione. Si vanno a trovare pronti? No, benissimo. Riflessioni che a fine stagione dovranno essere fatte anche su questi qua. Se continuerà questo trend, che secondo me è un trend parecchio antipatico, e allora bisognerà essere molto attenti nelle scremature, perché la Juventus deve avere una squadra fatta di giocatori che si fanno trovare sempre pronti, cosa che non abbiamo visto contro il Lecce. Però abbiamo visto delle belle cose nel primo tempo, una tenuta positiva nel secondo, i brividi nel finale, perché onestamente stavamo rischiando di buttar via una prestazione del tutto positiva, e 3 punti che si sono rivelati e sarebbero stati, lo sapevamo già, assolutamente fondamentali. Quindi si va avanti, testa alla gara contro il Parma, avremo il tempo di prepararla. Oggi giornata di riposo, da domani si ritrovano tutti e bisogna prepararla nel modo giusto, che è una partita non semplice ma da vincere assolutamente, in un turno che deve permettere alla Juventus appunto di magari trovare anche il terzo posto, perché è alla portata, si può fare, ma intanto allungare su chi insegue e cercare di farsi trovare pronti per le sfide con Bologna e Lazio, saranno quelle in teoria sulla carta più complicate, nel modo migliore, con più bonus alla mano possibili, per non mancare l'appuntamento alla Champions League. E ci sono anche un altro paio di cose che vogliamo dire, che ci divideranno a me e Alessandro, ma per ora me le tengo. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, Alessandro Santarelli e Gabriele Latini in cabina di regia.
Ma guarda, sulla tua introduzione non ho niente da dire, avrò molto da dire dopo, litigheremo dopo, caro Marangio.
Ferocemente
ci divideremo.
Latini ci deve venire a dividere.
Sì, ci dividerà lui. A me è piaciuta molto la Juventus.
Ancora datti una calmata, basta. Scusami, vabbè, vai.
Lasciamo perdere. Sì, ma lì Però Marangio, smettila, perché
so,
poi
lo so.
No, tu lo fai apposta. Tu Marangio lo fai apposta perché vuoi che poi io dica delle cose.
Dille.
E allora le dico: avete visto oggi il poro pecoraro? No, quello che porta le pecore, perché forse
occhio
più...
a quello che dice.
No, cioè il pecoraro è quello che porta le pecore. No, qui parliamo dell'altissimo, illustrissimo, venerabilissimo, altissimo ex prefetto di Roma, quello che andrò a trattare con Jenny La Carogna, insomma, dove lo Stato si fece, no?
Ostaggio di un
personaggio.
Una serata
complicata. È ritornato a dire Radio Napoletana, Pjanic deve essere espulso. Ecco, va bene.
Allora, gli audio del VAR.
Io credo che il poro pecoraro, insomma, capisco, non so, magari oggi si era svegliato male e tutto. Però quando io dico, vedete, utilizzo una frase forte, come si dice a Livorno, vedete a fare lingua in bocca con napoletani e giornalisti napoletani, poi cosa succede? Succede questo. Allora smettiamo di darci bacini perché si deve andare contro quei prescritti. No, ma lo dico anche ai carissimi amici di Identità Bianconera. Perché come possono, ricominciano. Quindi,
e tu non sei più l'amichetto suo.
Non sei più l'amico, ma sei quello di Pjanic. Quello di Pjanic. Quindi... lingua in bocca con questa gente qua non va fatta, perché tanto sono quelli e quelli resteranno. Poi Marangio, se la smetti di dire queste cose, perché poi le fai dire a me e io ti tiro questo nella testa.
Anzi, usalo per accendere che fa caldo.
Ti tiro questo nella testa, tanto te lo tirerò più tardi.
Molto bene.
Molto bene. Detto ciò, a me la Juve è piaciuta molto lunedì, buonanotte, sabato. Vero che giocavamo contro il Lecce, che per me è stata forse la peggior formazione che si è vista a Torino, però anche per merito della Juve, e ha giocato 87 minuti. Io dico 87 minuti importanti, buoni. Poi è chiaro che dal ventesimo del secondo tempo in poi la squadra ha decelerato, i ritmi si sono abbassati, tutto vero, però era in controllo e ci sta Vincenzo. Ma la Juventus di sabato è stata quella che nella mia mente è la Juventus che gioca contro queste squadre di bassa classifica. 20 minuti, 25, li mandi a casa. Tra l'altro nel primo tempo abbiamo fatto 18 tiri, quindi qual è stata la pecca? È stata quella di finire soltanto sul 2-0. E poi abbiamo visto 6 minuti stile Motta, perché gli ultimi 6 minuti sono stati 6 minuti stile Motta, dove siamo andati nel panico, abbiamo di fatto regalato un gol, perché porca miseria, sicuramente avranno visto Lecce-Venezia. Lecce-Venezia segna il gigantesco Baschirotto su un'azione esattamente uguale, calcio di punizione, maledette o benedette marcature a zona, allora arriva da dietro e la mette dentro. Da lì siamo andati in confusione totale, cioè è arrivata la paura, e meno male che Rebic si è trovato sulla traiettoria di quel tiro di Ndri, se non vado errato, perché se no Ndri
diventava Ndrinket Ndrangheta.
Era Ndrinket Ndrangheta ed erano cavoli amari. Quindi ci può stare, nessuna partita è semplice, buonissimi 87 minuti. Lavoriamo però su queste situazioni di calcio da fermo, perché non dimentichiamo che anche contro la Roma noi prendiamo gol su calcio da fermo.
Esatto.
Quindi lì bisogna migliorare. Però, e chiudo, ho visto finalmente una squadra che ha un'identità, ha una mentalità, ha un allenatore, ha tutto quello che non ha avuto per 8 mesi.
Sì. Ci manca l'attaccante. Cioè, allora, Massimo,
sì,
hai capito,
su questo discuteremo.
Hai capito il mio pensiero,
sì,
Massimo.
Sì. Sparate addosso
a
Vlahović,
cominciamo a fare le difese.
È il peggiore. Ha fatto due assist, ma non vuol dire niente. Mandiamolo via.
Spariamoli addosso, va bene. Mettiamo le cose giustamente in regola. Hai parlato di tanti, quanti tiri? 17?
18.
18, benissimo. Solo 2 gol.
Tutta colpa di Vlahović, perché 18 ha sbagliato lui.
Allora... io qui ho le statistiche, così mettiamo nero su bianco. L'ultimo gol di Dusan Vlahović è datato 23 febbraio.
Ed è gravissimo.
Siamo
questo.
Al 14
Cagliari.
Aprile.
Gravissimo.
23 febbraio, Cagliari-Juve 0-1. 7 partite senza segnare gol, tra cui compresa anche la partita con l'Empoli di Coppa Italia.
Sì, certo. Perfetto, dove sbaglia anche il rigore. Dove però il signor Motta non faccia giocare, ma
benissimo,
comunque va bene.
Entra in campo, sbaglia il rigore in una maniera abbastanza...
come gli altri, perché
sì.
Allora anche il Diz lo sbaglia.
Sicuramente.
Però noi dobbiamo...
però
tirare merda soltanto su Vlahović.
No, perché il Diz poi si è saputo riprendere, ha segnato dei gol decisivi, quello contro il Genoa, ha segnato il gol contro il Lecce che pure si è rivelato decisivo, quindi ha saputo reagire in un contesto di ripresa complessiva che ha visto riprendere un po' tutti. 9 gol in campionato fino adesso,
pochissimi.
Settimo posto della classifica marcatori, contro il Lecce 2 tiri in porta, di cui 3 fuori, 34 gol, 34 tocchi, 2 assist, li concediamo.
Ora. Beh, no, li concediamo, li ha fatti.
Li ha fatti.
Perché non è
benissimo.
Che li concediamo,
no, li concediamo, cioè li ha fatti.
Poi ora, vogliamo spararli,
spariamoli. No, 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 io non voglio sparare, io voglio fare E tu sai, anzi dopo faremo vedere anche un'immagine.
Sì, però poi sai, l'azione va fatta vedere tutta,
certo,
comunque lì hai ragione.
Facciamola vedere tutta.
Sì,
c'è
no,
stato,
no,
era
si può.
28esimo, no, esatto, 28esimo del primo tempo, poco dopo che lui aveva fallito uno dei gol clamorosi sotto porta, si sviluppa un'azione della Juve. Latini, io tra poco ti mando una foto così la facciamo vedere. Si sviluppa un'azione.
Sì, mandami quella di Heidi.
Si sviluppa di Heidi, perché...
No, di Candy Candy.
Ah, no, gli mando questa foto qua che è molto più carina. Si sviluppa un'azione secondo la quale ci sono tutti i giocatori della Juventus che continuano a passarsi il pallone per trovare lo sfogo al centro. Area di rigore totalmente vuota. Dove stava Vlahovic? Fermo da un quarto d'ora sulla linea di fallo laterale con le mani concerte. Ora, io non voglio fare assolutamente...
Tu li vuoi sparare addosso e li vuoi mettere il pubblico
contro. No, io voglio avere un
per
giudizio...
Per avere Osimhen.
Io voglio avere... No, 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 guarda.
Ma Osimhen lo voglio anch'io.
Anche su questo ti ho fatto un'altra lista.
Sì.
Abbiamo studiato e preparato così non diciamo le cose a casaccio. Allora, io non voglio sparare.
No.
Però, onestamente, se io da un attaccante che guadagna quello che guadagna, che dovrebbe essere il super attaccante della Serie A, mi devo accontentare di 2 assist, per carità, ottima visione, bravo nel
primo. Ha fatto segnare il cadavere di Koopmeiners.
Benissimo. E poi bello anche il tocco preciso, stop da accompagnare l'azione di Yıldız. Io non posso lì dire, prestazione da 7, ma contento, grande Dusan. Lo trovo anche parecchio distante emotivamente dalla Juventus.
Questo è possibile.
Leggendolo proprio nel volto.
Questo
e quindi mi domando, che dobbiamo fare? Perché poi dopo, e qua vengo incontro a te, mi entra Colomani nel secondo tempo e mi sembra uno che è entrato per caso e sta dicendo, vabbè, devo giocare per forza, mi muovo, faccio vedere che cammino, ma poi costruisco zero, tiro ancora di meno,
cammino è bellissimo.
Sono a disposizione, mi hai chiamato, io entro, tipo quando per esempio c'era il nostro amico che ci veniva a citofonare per andare a fare la partita di calcetto, diceva tu però stai in panchina, vabbè, certo, fai entrare pure a Pippo. Pippo entrava in campo e diceva, vabbè, io cammino, perché devo fare, tu corri, cammina, gira. Perché anche lui è entrato malissimo. Quindi di 2 attaccanti anzi di un attaccante che avevamo all'inizio e 2 che abbiamo avuto dopo gennaio, ne abbiamo 0 secondo me. Perché poi i gol li sta facendo paradossalmente con Miners, l'ha fatto Yıldız, li fanno praticamente i centrocampisti, però abbiamo perso l'apporto dall'attaccante. E allora...
Ma infatti su questo ti do, per venire incontro a te, noi abbiamo una statistica clamorosa, negativamente parlando. I 2 centravanti in 2, e ci levo Yıldız,
bravo,
hanno fatto 9 più 5, 14 gol in 2.
14 gol,
ed
benissimo.
È una cosa
cioè hanno fatto
non da
in
Juve.
Totale i gol che ha fatto quest'anno, il terzo, il quarto nella scelta che ho messo io, che è Jonathan David. Abbiamo l'immagine... Facciamo vedere l'immagine, grazie all'ottimo Gabriele Latini. 28esimo minuto. La Juve girava
ragione.
Palla.
Su questa ragione.
Aspettava l'incurso. Guardate dove sta. Stava fermo da un quarto d'ora, così. Sulla fascia. Così.
Si era fermato sulla fascia laterale. Non lo so, Vincenzo.
Nel primo tempo.
Su questo, Vincenzo ha ragione.
E devo dire che è qua che io mi arrabbio. Cioè, nell'atteggiamento. Poi puoi sbagliare perché sei frenetico, perché sei agitato, perché non trovi gol. Quanti attaccanti hanno avuto la crisi da gol, da astinenza da gol sotto porta? Tanti, però ci provavano,
in questa azione indifendibile sono d'accordo con te, perché lui si allarga proprio sulla fascia
e sta fermo.
E
io te l'ho fatto vedere ad azione in movimento, resta lì 2-3 minuti fermo.
Sì, sì.
Proprio a dire fate quello che volete, io sto qua. Mo, non so, penso che aspettavi adesso la palla per fare il tiragino,
perché giravano.
E si passavano la palla che diceva, ma dov'è Vlahovic? Ed era talmente lontana sulla linea che dicevano, ma così. Chi vorresti?
Ma l'ha già preso gli appunti, fa come me quando mi
incavolo. Ti ho tolto Sesco perché non ti piace, ma a me piace. Però Osimhen fino ad ora ha fatto 21 gol.
Beh, se gli dai 80 pippi al Napoli, io
sicuramente
sono
ci vorranno tanti soldi per qualsiasi degli attaccanti che dovremmo prendere. Però, insomma, uno deve cercare un attaccante
pippi.
Da Juve devi spendere. Gyökeres è inarrivabile, siamo d'accordo economicamente. Ha fatto 31 gol.
Beh, lo so.
Con lo Sporting di Lisbona, per carità. Jonathan David ha fatto da solo i gol che hanno fatto insieme con Colomani e Vlahovic.
Ma
quindi
da solo
14
non ti basterebbe,
gol. Isaac del Newcastle.
No, ti prego.
Vabbè, fermati, io ti sto mettendo i numeri, poi possano piacere o non piacere. Ha 20 gol fino adesso stagionali. Julian Alvarez, che a me piace molto,
me
paradossalmente ne ha fatti 12 di gol e 5 assist, però lui è
anche
un attaccante che io magari dico, beh, ha fatto 12 gol, me lo dai un sessantino, ti do, magari me lo porto a casa, e io me lo porterei a casa.
Mi piace tanto anche a me, Vincenzo. Ma guarda, io metto la firma ora, Julian Alvarez, Jonathan David per l'anno prossimo, firmo, eh?
Firmo? Se esco vicino a Jonathan David,
no,
vicino
no.
a...
appunto. Appunto. Ma questo devi far capire a Marangio, no?
Che cosa?
Meglio devi fare. Quanto hanno pagato? 90...
Tanto.
95.
Lo so, però in una stagione Atletico Madrid in cui già si era perso quel fenomeno che hanno preso il Milan, come si chiama? Adesso mi sfugge il nome. Benissimo, João Félix, che è un altro che è stato speso tanto. Poi a un certo punto tu dici, oh, hai speso tanti soldi, è chiaro, non te li posso da quei soldi là, facciamo un prestito con obbligo ad eventuali, cioè si possono fare tante cose.
Ma
secondo me
ora.
95, uno che ti ha fatto 12 gol non ti richiede, però un Julian Alvarez mi sembra
ma magari.
Ma
preciso a questo amico che non ho nessuna parentela con Vlahovic,
ma assolutamente,
quindi...
io ho un'antipatia, stiamo
ragionando, che sono
ragionando.
Opinioni, la
sono
ragione
opinioni.
Non è la mia e non è la
mia,
vostra,
stiamo
ragionando su cose varie, quindi non ho nessuna parentela, lo so che era una battuta, tutta ci mancherebbe altro, magari ci avessi una parentela, magari mi manda a Millino, Millino. Anzi, fra un
Millino.
Po' forse ci arriva il Millino.
Mercoledì
potrebbe arrivarci il Millino. Sono d'accordo, Vincenzo. Noi abbiamo in questo momento abbiamo un problema attaccanti serio. Uno che è arrivato e doveva spaccare il mondo e poi non lo so se si è involuto, sto parlando di Kolumani, se è stato anche lui, come dire, ha preso il virus Motta, non lo so, oppure
di
molto...
certo non sono, e lo diciamo al nostro amico col 2-3-0 finale, le mie macumbe, perché
ma ci mancherebbe.
Sei tu che tiri le macumbe, ma oramai
sì,
puoi giustificare,
sì,
ingiustificabile, siamo noi,
no.
Io ho passato il tempo davanti alla televisione a dire
sì,
sbaglia,
stiamo
sbaglia.
Ragionando ragazzi sulle cose che vediamo, quindi vedi, mi hai fatto perdere,
così come e lo dico a beneficio di quelli che la pensano come me, come dice Fabio da Torino, dice una pippa strapagata, non è una pippa. Ovviamente, non stiamo parlando di uno scappato di casa.
Ma non è uno che vale 12 milioni, questo sono prima
a
dirlo.
E non è uno che sta arrendendo, e soprattutto nell'atteggiamento che abbiamo visto in campo in generale,
che
c'è qualcosa. E
me.
Allora a quel punto tu dici.
Però io dico questo, Vincenzo: noi abbiamo, l'hai spiegato molto bene, noi ora abbiamo un problema attaccanti. Un
va
problema
detto,
centravanti.
Va
detto. Fortunatamente abbiamo davanti a noi partite oggettivamente da poter gestire anche senza i gol loro.
Certo, già questa lo era, però
già questa lo era.
Una reazione,
abbiamo
da tutti e due.
Benediciamo Kuhn-Meiners, che ha dato segni di vita. A Parma, occhio, perché a Parma sarà tutta un'altra partita, però credo che se il Diz è in forma, se Kuhn-Meiners, speriamo l'infortunio, perché bisogna vedere anche come sta, però magari potrebbe essere la volta di Kolumani, magari la Pasquetta l'accende, non lo so, e arriviamo in fondo con questi due. Dopodiché è chiaro, Vincenzo, ma metto la firma ora, che la prima cosa da fare è prendere due attaccanti, no uno, due. Uno perché lo devi dar via, Vlahovic a 12 milioni, sono il primo io a dire che non è un giocatore che oggi vale 12 milioni, ci mancherebbe altro. Per me non è una pippa e lo dirò sempre, è un buon giocatore, non è un fenomeno, anzi è un ottimo attaccante, non è un fenomeno e non vale 12 milioni di euro, quindi su questo sono non d'accordo di più, per cui speriamo che riesca a sbloccarsi, anche perché... se lui continua così e finisce, Vincenzo, il campionato a 9 gol a un anno dalla scadenza, ma quanto ci puoi ricavare dalla vendita?
Ovviamente oramai è un investimento che è stato perso, quello di Vlahovic, l'ha perso la Juve, lo perde il giocatore, perché anche che lui decida di forzare per arrivare a scadenza per ottenere lo stesso ingaggio che sta prendendo la Juve, perché io temo che sia questa, temo per lui che sia questa la sua strategia, non ci arriverà mai, cioè non arriverà nessun club che gli dice ok ti do 12
capisci?
Milioni, soprattutto se tu vai a scadenza, che significa che l'anno prossimo avrai spazio zero, e soprattutto se tu sei uno che non riesce a gestire le emozioni e quando hai poco spazio ti presenti in questo modo,
certo,
in campo,
certo.
Fai, cioè, chi ti viene a dare 12
io...
milioni all'anno
nessuno,
per questo rendimento?
Io...
non li prendi Osimhen 12 milioni all'anno e ti ha fatto 25 gol in 21 partite,
credo che lui,
allora, anzi 21 in 25,
o trovi il magnate, no, della Premier League, che
sì,
dice,
ma devo buttare i soldi,
butta i soldi, ne
perché non è il cartellino, sai, è l'ingaggio,
no, è l'ingaggio, ma lui non può chiedere 12 milioni di euro l'anno, secondo me non li può chiedere, i procuratori è chiaro che lavorano per fargliene prendere 14 invece che 12 in maniera tale che, lui, che loro possano guadagnare di più. Non so come andrà a finire questa situazione, però noi già da oggi, sono convinto che Giuntoli già stia lavorando su questo aspetto, dobbiamo rifare l'attacco, perché a noi servono due attaccanti. Mi viene da dire, Vincenzo, titolari. Poi mi prendi anche il Cristovic della situazione da mettere in panchina, ma io sono la persona più felice del mondo. Però tu hai bisogno di due attaccanti che oggi non hai, perché Colomani lo prendi, lo impacchetti e lo rimandi al Paris Saint-Germain. Sinceramente io non aprirei neppure una trattativa, Vincenzo.
Onestamente in questo momento no, ma non tanto per le qualità del giocatore, quanto per anche lui, per l'atteggiamento. Sì. Cioè io si deve cominciare a entrare nell'ordine di idee che bisogna scegliere i giocatori che hanno l'atteggiamento da Juve, altrimenti non se ne esce più, perché io che penso che dei giocatori non rendono perché sono rimasti in panchina, non accettano le decisioni, giocano poco, non va bene, già lì sei bocciato per me. E allora io non, siccome non ti posso garantire il posto da titolare,
bravo,
ma quello te lo devi garantire con le prestazioni, soprattutto da subentrante. E qui torniamo, bravo, ai discorsi, dice: ah Vincenzo, ma che fai questo discorso con un giocatore che magari non ha giocato nemmeno tre partite? Vlahovic non ha reso quest'anno.
No, ma sono primo io a dirlo, sono primo io a dirlo.
Diciamoci che poi se vogliamo difendere indifendibile, ma tu parlavi di Douglas Luiz. Douglas Luiz quest'anno praticamente è un mistero della fede. Non ha reso zero, sono d'accordo con voi. Però secondo me neanche l'abbiamo ancora visto. Quindi io là già dico, vabbè, io un altro anno
lo vedremo, forse vediamo.
Però io là già potrei dire, siamo sicuri di averlo visto. Vlahovic, ci sono 4 anni che lo vediamo, quindi abbiamo visto i pregi e i difetti.
Esatto.
I pregi e i difetti, i momenti di up, i momenti di down che sono stati maggiori rispetto a quelli up.
Ma infatti, ti ripeto, noi abbiamo bisogno di andare a rifare l'intero reparto offensivo. Poi sceglieranno Giuntoli con lo staff dirigenziale e la proprietà, però noi l'intero reparto offensivo bisogna farlo. Vedi, la sensazione è che detto che dobbiamo raggiungere la Champions, ma sarebbe un suicidio non raggiungerlo, Vincenzo. Ieri,
per carità,
ho
sì,
visto anche un Bologna stanco che probabilmente sta pensando molto anche alla fine di Coppa Italia,
a quello che ti dissi. Esatto. Guarda, Bologna non avrà questo
poi
rendimento
a diversi
fino alla
infortuni
fine.
Quindi ho visto ieri sera un derby abbastanza noioso tra Lazio e Roma, parecchio noioso.
Molto.
Sono contento del pareggio perché serve
perfetto
a noi. Quindi oggi io continuo a sostenere 9 punti, 3 li abbiamo fatti. Se facciamo Parma e Monza sono 9 punti, poi ci basta un'altra vittoria, 2 pareggi e noi siamo tranquillamente in Champions, proprio perché le altre si toglieranno i punti. Questo vantaggio che noi abbiamo e questo allenatore, sul quale poi faremo un'altra riflessione nella seconda parte,
sì,
che sta finalmente dando identità e motivando la squadra, a me lasciano abbastanza sereno. Ecco perché mi auguro che la proprietà insieme alla dirigenza, ma sicuramente lo fa, stia già lavorando, perché come dice un amico, poi alla fine tutto sommato forse ne saranno più 3 che 2 di attaccanti, perché Milik non l'abbiamo più, andrà a risolvere il contratto. Colomani lo rispediamo, Vlahovic al 90%, anzi mettiamo al 100%, lo vendiamo, oppure rimane a scadenza. Ma come fai a tenere a scadenza un giocatore così?
No.
Diventerebbe la terza scelta,
certo,
probabilmente. Quindi noi dobbiamo andare a prendere l'attaccante principale. Dio lo volesse, fosse Osimhen, io sarei il, non mi piace per tante cose, ma chi non vorrebbe Osimhen? Io lo vorrei domani mattina.
Poi tra l'altro ci scrivono: vabbè, ma in Turchia pure Vlahovic farebbe. No,
Osimhen li ha fatti in Italia, ragazzi.
17, appunto. 17 e 4 assist,
guarda,
in Italia 21 in
su
25
Osimhen
partite.
Puoi discutere,
dai,
la testa, l'atteggiamento,
sì, bravo,
ma non giocatore.
Yeah,
perché
ragazzi,
giocatore è
e il
forte,
fiuto da gol, tutto, la tecnica sotto porta.
Su questo, guarda, non si può discutere. Quindi loro devono fare una scelta, è un po' come la questione allenatore, che non puoi sbagliare.
Bravo.
Perché dobbiamo ricostruire un reparto intero, Vincenzo.
Bravo.
Un reparto intero. E oggi quello che rende di più, che è uno che sta beneficiando della cura Tudor, è Ildiz. Perché Ildiz, messo in un ruolo che noi ci sgolavamo
finalmente
più vicino alla porta, segna.
E invece lo vediamo fare il terzino. Un amico ci dice: che bella sta domanda. Domanda affermazione: che significa giocatori da Juventus?
Bella domanda.
La risposta la tiriamo fuori senza fare i paragoni con quelli del passato, che erano dei mostri che adesso non
bella
si vedono
domanda
da nessuna parte. Essere giocatore della Juventus significa intanto sentirsi titolare anche quando sei in panchina. Essere giocatore della Juventus significa allenarsi fino allo sfinimento per perfezionarsi e non considerarsi arrivati, ma considerarsi in un club che ti obbliga ad arrivare ogni partita sempre più in alto. Essere giocatore della Juventus significa avere fame atavica, sempre, perpetua, senza mai che tu ti possa sentire sazio. Essere alla Juventus significa ragionare di gruppo, cercare di ottenere la vittoria per il club e non per se stessi, e quindi essere disposto anche a farsi da parte quando serve, quando non si è in condizione, quando qualcuno gioca meglio di te. Essere da Juventus significa tutta questa roba qua messa insieme. E io la domanda che mi faccio: quanti attualmente in rosa sono da Juventus?
Guarda Vincenzo, a questa domanda rispondo perché proprio in questi giorni non mi sta particolarmente simpatico, però ho trovato il suo podcast, o meglio fanno tutti i podcast, ma quelli che ascolto io sono di un nostro collega che lavora in una radio, non pubblicizzo nessuno, ma insomma magari se riesco, siccome è tifoso juventino, provo a contattarlo se vuole intervenire anche a Radio Bianconera, perché pensavo fosse interista, invece ha confessato di essere un grandissimo tifoso juventino, ha intervistato Zambrotta. Zambrotta in un podcast...
Ma quello che ha intervistato Brotti anche?
No,
ok, un altro.
Simpaticone anche.
Sì, 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 sì.
Grazie, ma ciao, io ti conosco, so come sa. Vabbè, lasciamo, andiamo avanti. Zambrotta, proprio a una domanda: cosa vuol dire essere alla Juventus e che differenza c'è tra la Juventus e le altre squadre? Lui ti risponde dicendo: intanto, quando arrivi alla Juventus, hai una sensazione che in altre squadre non provi. Sei sempre, 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 comunque sotto esame. Sai che indossi una maglia che pesa più di tutte le altre, e se non c'hai la testa al 100%, tu dalla Juventus esci con le ossa rotte. E spiega come le vittorie alla Juventus per i giocatori, magari di quel tempo, Vincenzo, oggi non lo so, siano la normalità. E battere, lui faceva l'esempio, noi magari andavamo a battere il Real Madrid, poi dopo giocavamo con il Foggia, per dirti, ma quando giocavamo con il Foggia avevamo, perché vabbè, c'era Lippi, per l'amor di Dio, ma era lo stesso Lippi che ti dava quella carica e quella voglia di andare a battere il Foggia, che noi entravamo in campo come fosse una partita di Champions. Questo vuol dire essere alla Juventus, e ti dico che secondo me di questi giocatori ce n'è mezzo, Vincenzo. Ora parliamo di mostri sacri, perché stiamo parlando di mostri sacri, gente che ha giocato con Del Piero, che ha giocato con chi ha fatto la storia, che li guardavi in faccia e magari già ti tremavano le gambe. Oggi anche i neofiti che arrivano alla Juve, ma è quello essere da Juventus. Sì. Cioè io batto il Real Madrid, ma la domenica dopo c'ho il Foggia, perché in quel tempo c'era anche il Foggia, oppure
per
fai
me
conto
vale
il
Real Madrid.
Bravo. Che era l'ultima cosa che abbiamo visto nel ciclo dei 9 anni, quando tu giocavi in Champions, poi affrontavi il Genoa e era 3-0 alla fine del primo tempo.
E chiunque entrava in campo faceva lo stesso di chiunque era appena uscito.
E noi non ce l'abbiamo questo, Vincenzo.
Non ce l'abbiamo. Prima era... Poi è come una sorta di virus. Cioè, quando ce l'hai lo trasmetti agli altri. Quando non ce l'hai non riesci a trasmetterlo agli altri e si perde. Qualcuno dice di voi, ecco, essere da Juve significava Mario Mandzukic, in due parole.
Perché era in quel contesto lì, per esempio al Milan, vabbè, che ci arriva alla fine, non funziona.
Non funziona perché oramai era svuotato di tutto, però Marione era anche con la sua nazionale così.
Bravo.
Marione quando arrivava alla Juventus ti trasmetteva quella voglia, quella cattiveria, anche nello spogliatoio, nelle cose che si sanno e in quelle non dette che sappiamo. Era un guerriero, in uno spogliatoio di guerrieri. Allora lì metti chiaramente Mandzukic, metti Higuain, e lì quello che magari ti poteva sembrare più debole caratterialmente era Paulino Dybala, che adesso ha da avercelo uno come Dybala, che magari ti
Ma io sono convinto
darebbe...
che con uno come Dybala anche Vlahovic avrebbe reso di più. Questa è una mia idea.
Sì, per la classe e la qualità di Dybala sicuramente, però vedi, alla fine tu devi tirare il carattere sempre, non ma non mi hai messo a quello vicino, l'allenatore non mi fa arrivare i palloni, corro troppo, e poi ti metti sulla linea del fallo laterale a guardare la partita.
Verissimo. Tanto guarda, e chiudo perché viene fatta una domanda a Zambrotta anche sulla questione 2006. Noi l'abbiamo sempre trattato come uno dei traditori, Zambrotta, no? Non mai come Cannavaro, per l'amor di Dio.
Andava a Barcellona.
Però lui dice una cosa vera o non vera, dice: ragazzi, sì, l'ho sentito, credito di qua, però a me in realtà in quell'estate
la Juve chiese di andare via.
Esatto.
Ma certo.
La Juve mi chiese di andare via e allora non c'è, non mi arriva nessuna proposta, nessuno mi dice resta, poi a un certo punto mi chiede di andare via.
Ma per forza la Juventus andava giù e allo stesso, ai stessi storici doveva abbassare lo stipendio, non poteva mantenere quella squadra.
Capisci?
E quindi molti di quelli gli disse: ragazzi, potete andare. Poi è chiaro, se vai all'Inter,
se, lui se andò vai a Barcellona,
da, se vai da Del Piero a dire vieni con me all'Inter,
Cannavaro,
sei ancora peggio,
che
sei, ancora peggio,
Real Madrid,
sei ancora peggio. Se prendi e te ne vai a Barcellona, io non ti posso dire niente.
E lui spiega sta cosa dicendo:
anzi, io mi andai a comprare la maglia di perché quell'estate andai a Barcellona e andai a comprare la maglia di Zambrotta sulle Rambla. E già erano tutti quanti contenti. Fece anche una discreta stagione.
Sì, fece una discreta stagione, è vero, è vero, è vero. E sempre in cui, guarda, per chiudere, in quel podcast lui racconta la differenza che c'è tra la finale di Manchester che noi perdiamo con il Milan ai rigori e la finale 2006 dei mondiali. Lui dice, e mi ha colpito molto questo passaggio, nel 2003 quando Lippi si gira e cerca i rigoristi, si nascondono tutti. Nel 2006, quando Lippi si gira e cerca i rigoristi, alziamo tutti la mano per andare a batterla. E quindi dice, il calcio di rigore, cioè noi perdiamo quella finale, che lui dice per me è una ferita ancora aperta, ma l'avevamo persa al momento in cui dobbiamo andare a rigori, perché ci nascondevamo tutti. Avevamo paura, cosa che non succede poi nel 2006. Se vi capita, ascoltate, sono due ore i podcast, io l'ho ascoltato in due o tre volte andando a correre, ma è molto molto interessante.
Molto interessante. Allora, che cosa vogliamo chiedere in questa introduzione che abbiamo fatto? Vogliamo chiedere...
cosa vi sta piacendo di Tudor in questo momento?
Ah, proprio così. Sì. Beh, così poi dopo attacchiamo il secondo
perché
tema.
Perché così attacchiamo?
Bene,
cosa vi sta piacendo particolarmente? Grazie.
Bravo.
Cosa vi sta piacendo particolarmente di Tudor in questo momento? C'è già tanti messaggi.
Molto
e ripartiamo da... Molto bene.
Molto
ti
bravo.
Piace?
Molto
grazie.
Bravissimo.
Lei è molto buono. Grazie.
Molto bravissimo.
Non me lo merito.
Non se lo merita.
Non me lo merito.
È molto bravissimo.
Grazie.
Torniamo
grazie.
Tra poco.
Due colori, due voci.
Cosa ti è piaciuto?
Sì, no, Maraggio, pensavo tu volessi cominciare a quello che ti ha detto Stefanino, Pallomeni. Dai, ti voglio dare una carezza, siccome tu lo dici da quest'estate,
da
Micautazza.
Sì. E Micautazza se
si è rivelato
forte.
Siccome lo dice Stefano Pallomeni, che
no,
non è l'ultimo degli arrivati.
Si è rivelato forte oppure no? Quando dicevo Micautazza è forte, ragazzi, me lo prenderò tutta la vita.
Io
molti più gol di Vlahovic quest'anno.
Io punterei la mia fish per la panchina. Panchina, su Krstović. Però
sì,
ti ho detto, c'è il solito problema
Balcani,
del carattere dei balcanici. C'è niente da fare, ma ma te pensa che questi, anche quando erano Jugoslavia, cioè non hanno mai vinto niente, perché ci avevano
una fiore di squadra.
Cosa mi piace? Giustamente vengo da voi che siete una marea.
Del Resident ti piace?
Hai cominciato a guardarla,
ma ha buttato dentro il giochetto, ragazzi. Male, male, ma ieri si
guardatevi The Resident, ragazzi. E la prima stagione non è la più bella, la seconda, terza, la quarta, la quinta.
Sì,
e poi
ci
la
devono
sono
riconoscere qualcosa per la pubblicità che stiamo facendo.
Sì, io mi sto guardando Pulse, mi piace anche questa.
Sempre dottori, malattie.
Sì,
io ieri mi sentivo tutte le malattie addosso, mi misuravo la pressione.
No, io
male.
Invece adesso ho ancora più nozioni. Ho preso ancora più nozioni. Allora, mi sta piacendo, Vincenzo, guarda, dirò una cosa banale, mi sta piacendo la semplicità, la normalità della Juventus, un po' quello che l'intelligenza artificiale scriverà stasera sul mio,
bravo,
sul mio editoriale.
Vai,
sì. Io dirò, sviluppala così, la semplicità.
Vabbè,
della
la gente
Juventus
ci crede, che stai scherzando, se ti dicono
ovviamente
che è indegna questa cosa.
Non lo so neppure usare l'intelligenza
ma
artificiale.
Ma insomma anche che c'è, sai manco che c'è.
Perciò dico, la normalità di aver ritrovato la Juventus. Poi però mi pongo una domanda, ma che sarà la domanda della seconda ora. Però la normalità, il senso di juventinità, l'identità, ha letto di alcuni errori che Tudor fa, ma che poi ammette, perché i cambi li ha sbagliati, li ha cioè no che li ha sbagliati, entrano male.
Beh, che diverso.
Però io rivedo la Juventus.
Io ho la mancanza di sazietà. Cioè non si accontenta del risultato, non si accontenta neanche di una discreta prestazione, ma è un perfezionista che vuole e sa di poter pretendere, di poter ottenere, di dover avere qualcosa in più. E soprattutto la velocità con la quale riesce a far capire alla squadra quello che lui vuole. perché c'era il pensatore, ci ha messo 8 mesi, no, per far passare un messaggio, e poi ha detto: oh, è un momento, mi avete tolto sul più bello, stavamo lavorando, fatemi lavorare, come diceva, no, il compianto, fatemi lavorare. Lui ci ha messo 2.
Chi era?
L'attore Fassari, che...
Sì. Ma non ho mai visto Cesaroni, la
no, vabbè, quella era Ragazzi della Terza C, un'altra serie. Fatemi lavorare. Ora Tudor in 2 settimane non solo fa vedere qualcosa, ma non si accontenta. Lui dopo il primo tempo, non me lo dimenticherò mai, mi arrabbierò sempre. Ero a Napoli, in mezzo praticamente agli ultra del Napoli, un primo tempo sontuoso della Juve. Motta arriva tra un tempo e l'altro, va e dice: oh, che dobbiamo fare? Dobbiamo stare attenti, okay, non prendere gol, grande ordine, cerchiamo di non subire, eccetera eccetera. Però bene così. Tudor 2-0 il primo tempo con Lecce, dice: qualcosa mi è piaciuto, ma qualcosa no, mi è piaciuto tutto e niente, perché dobbiamo essere più sul pezzo. E non lo dice, secondo me, per posa, lo dice perché si rende conto che poi queste vittorie ti possono sfuggire di mano. Infatti stava sfuggendo già, anche ieri
già,
aveva
già,
percepito già, che forse comunque a un certo punto si voleva essere troppo bellini, e intanto hai fatto 18 tiri, hai fatto 2 gol. Allora lui dice: fammi essere più bruttino, ma fammene 3 di gol, che sono più tranquillo il secondo tempo.
Sì,
soprattutto bisogna continuare a lavorare anche, quindi perfezionismo di Tudor,
la sua schiettezza, scrive Antonio. Poi un altro Antonio da Lanciano: ci ha ridato l'orgoglio di essere juventini. A me piacciono le verticalizzazioni invece di quei noiosi passaggi all'indietro. Alberto dall'Ogliastra: ciao ragazzi, Tudor, mi sta piacendo il fatto che ha le idee chiare, ha battezzato un modulo e una formazione tipo, e soprattutto mi piace la grinta che infonde ai giocatori. Enrico, la provincia dei Lodi. Poi a me del mister piace la normalità e la schiettezza sconosciute fino ad ora in questa stagione. Bravo. Ciao amici, io credo che il gioco di Tudor sia molto fisico, finché si regge atleticamente si può far bene. Valerio da Pisa, che mi ha letto nel pensiero, Valerio, su una riflessione che farò questa sera. Di Tudor mi sta piacendo la sua juventinità, soprattutto ogni giocatore al suo posto, senza invenzioni cervellotico. Mi sto innamorando di lui, Leonardo D'Ancona, Flavio da Valenza.
Un finico con Pisa, secondo me.
Beh, con tutti i tifosi juventini, sì.
Guarda come prendere distanza.
No, vabbè, ma che c'entra? Poi il Pisa sta venendo in Serie A e quindi...
Grande cammino.
Beh, devo dire, di tutto, una piazza storica che torna in Serie A.
Il compianto Anconetani.
Beh, Romeo, che ho avuto la fortuna di conoscere, Romeo Anconetani è stato un personaggio clamoroso. Clamoroso
di cuore,
lo dico da livornese, no? Un po' come Costantino Rozzi, cioè
sì.
Personaggi... di un calcio, Vincenzo, che noi abbiamo vissuto
romantico.
E che,
bello,
appunto,
bello,
che sarebbe
bello,
anche difficile
bello.
Spiegare alle nuove generazioni, sì. Perché non lo capirebbero.
Però se andate a sentire le vecchie interviste che rilasciarono, voi capirete che personaggi erano, che calcio era, che umanità,
cioè,
c'era.
Anconetani era quello, gli amici Pisa se lo ricorderanno, che andava a gettare il sale, no, in senso, come segno scaramantico,
sul terreno di gioco,
cioè cose che...
Meraviglia.
Ciao ragazzi, mi piace soprattutto la juventinità che ha inculcato ai giocatori. Quello che mi rode è che questo scritto l'abbiamo buttato via. Giorgio, sottoscrivo. Sicuramente la mentalità del mondo Juve. Di Tudor mi piacciono la sua grinta in campo e la schiettezza fuori. Stefano da Cagliari dice: come la tirata d'orecchia ai giocatori subentrati. Roberto da Zurigo: solo 2 parole, è cambiata la mentalità e ognuno al suo posto. Di Tudor mi piace che trasmette emotività, vita, agonismo ai giocatori durante la partita, al contrario di chi lo ha preceduto, scrive Igor. Di Tudor mi piace la juventinità, questo è Erasmo. Ciole, Vincenzo, a scuola finalmente gioca in maniera verticale, con pressing alto. Di Tudor mi piace la sua sicurezza e fermezza. Alessandro da Taormina. Sentiamo anche un po' di vocali, dai.
Ciao ragazzi, Francesco, buonasera.
Caro,
ciao Francesco.
Allora, io ascoltando voi mi è venuto in mente una cosa, no? Quando ha parlato di juventinità, questo e quell'altro. E ascoltando praticamente, non mi ricordo oggi, ma papà sembra proprio il ragazzo che lavora alle 2 alle 4, che Perin dopo la sconfitta 5-1 organizzava il poker. Allora volevo sapere, ho pensato un pochettino, ma come volevamo vincere la guerra con questi? Cioè, capite, quando parlate di juventinità e questo è di 5-1 e organizzi il poker. Io adesso volevo chiedere, non so, a Del Piero, a Tacchinardi, a Buffon, io quando perdevate 5-1, che non l'hanno mai fatto, penso, cioè l'evento che tu, la Juve perde 5-1, tu organizzi il Pokerizzi.
Ora non so questa storia in prima persona,
allora,
quindi non la giudico.
Allora io l'ho letta, non so chi è che di noi l'ha riportata, l'ho letta anch'io questa roba qua. Intanto saluto Francesco e l'abbraccio. Io eviterei di parlare di cose che vengono riportate da un giornale che in questo momento, tanto domani noi avremo Lorenzo, il nostro psicologo, che ovviamente prima farà una seduta a noi, vabbè, a me fatta anche stamani, quindi domani magari
continui,
anche sì. E parleremo anche di questo, però apro e chiudo una parentesi.
Si sta sparando veramente.
Si stanno pubblicando le chat private di Fagioli tutti i giorni sulla Gazzetta dello Sport. Io trovo questa roba disdicevole e abbastanza schifosa.
Ne trovo disgustosa.
Poi, sì. Poi mi piacerebbe vedere le chat magari dell'omicidio dell'ultrainterista, perché forse anche lì ci sarà qualcosa, ma leggo niente. Non leggo niente, vedo niente, tutto a posto. E Fagioli questo gioca nella Fiorentina, quindi problemi della Fiorentina. Io dico soltanto una cosa, ma è un mio pensiero e lo dico da colleghi, da giornalista a giornalista. E aspetto domani Lorenzo. Occhio, perché poi il cervello umano, anche se è di un calciatore, non è che è blindato, eh?
Sì, ma tanto se ne lavano
una non costruenza. È che è blindato. Voi state mettendo alla berlina un ragazzo che ha sbagliato, che sta attraversando un percorso tra virgolette di recupero, e pensate di fare bene il vostro lavoro sputtanandolo ogni giorno. L'avete fatto un giorno? Va bene, ok. La sete dello scoop e delle cose giornalistiche. Siete contenti così di sputtanarlo in prima pagina ogni giorno con tutte le chat, tutte, che poi si leggono delle cose che capisci che il ragazzo è malato, ok? Si capisce. Vi sentite meglio così? Bravo, sì. Complimenti. Poi però non succederà mai niente. Dio ce ne scampi e liberi. Se poi succede qualcosa, ci saranno dei responsabili, eh?
Ma tanto loro se ne laveranno la coscienza. Faranno il bell'articolo che racconta la storia, eccetera, per riabilitare, eccetera. Il problema è che ci vogliono gli attributi per raccontare le storie più importanti, quelle che vengono taciute.
Questo è facile, Vincenzo,
questo è facile. Ci vogliono gli attributi per raccontare le storie marce vere, vere di criminalità. Là va tutto bene, invece. Là non andiamo a scavare. E là magari se ci danno qualcosa evitiamo, un po' per tifo, un po' perché chi se ne frega, stiamo tranquilli. Prendiamoci, chi c'è? Fagioli, prendiamoci un Fagioli.
Un po' perché che magari qualcuno ti dice lascia perdere.
Certo. Ma perché?
Dopodiché,
il giornalismo che conosco io.
Dopodiché scrive un amico e lo capisco, dice sono Andrea, una domanda, perché è chiaro che si legge, no? Anch'io vorrei non leggere, ma per essere preparato devo leggere, poi tra l'altro con la soddisfazione di non dargli nemmeno 1,50 euro, ma me lo regalano e quindi mi tappo il naso e leggo. Ma giustamente dice Andrea da Roma, una domanda: dopo quello che sta succedendo per le scommesse dei giocatori, mi chiedo quante cose non sappiamo di ciò che accade all'interno dell'ambiente Juve, e forse mi fa dire che miracolo ha fatto Allegri. Allora, che Allegri abbia fatto un miracolo in quegli anni, due anni, credo che siamo tutti d'accordo, no? A parte gli odiatori seriali,
sì.
Siamo tutti d'accordo. Tante cose non sappiamo, ma non di quello che succede nel mondo Juve, di quello che succede nel mondo del calcio in generale. Poi io penso sempre, Vincenzo, e credo che tu sia d'accordo con me, ognuno della propria vita fa quello che gli pare e risponde per quello che
certo,
fa.
È
chiaro che Fagioli ha sbagliato e ha fatto delle stupidaggini. Ritirarle fuori così, magari in un momento in cui tu provi a rialzare la testa,
a riprenderti la tua vita,
e ti ritrovi sbattuto in prima pagina così, io lo trovo disgustoso. Però.
È così e non aggiungo altro, così come non aggiungo che altro al fatto che solo chi non è onesto intellettualmente non può riconoscere ad Allegri di aver tenuto barra dritta in una situazione in cui si affondava il Milan per molto meno, in una confusione generale, guardate dove sta in classifica.
Bravo.
Non vedono l'ora che finisca la stagione, stando lontanissimo. Allegri in una situazione che era surreale, con punti tolti, messi, processi, abbandonato, non c'era la società, non c'era nessuno, tutto addosso a lui, altre cose sotto che poi sono emerse, eccetera, ti ha portato in scioltezza in zona Champions. Ha vinto una Coppa Italia, criticato. Però va bene così.
Come dice Roberto da Roma, Fagioli non dà le stesse emozioni dell'Inter. E hai ragione, Roberto da Roma, c'è una grande sottigliezza in questo.
Beh, certo.
E ripetiamo, parliamo di un calciatore che oggi è della Fiorentina e che tecnicamente, se la Fiorentina va in Europa, la Fiorentina lo riscatta.
Ma noi gli volevamo bene, gli vogliamo bene.
E gli vogliamo
stesso.
Ancora bene
ancora
lo stesso.
Di più,
ancora di più. Prego, grazie Francesco anche per avermi tirato fuori. Poi avete, voi mi tirate fuori tutto.
Tranne?
Magari. No, tranne, insomma.
Ma tanto c'è più niente, là. Vai, andiamo avanti.
Marangio, questo lo dici te, perché qua siamo in grande forma. Prego.
Adesso sono Peppe, non voglio tornare sulla coda di cavallo, bensì analizzare la situazione di Vlahovic. Per quanto lui abbia fatto un'ottima partita grazie agli assist, purtroppo continua a non segnare e sbagliare dei gol clamorosi. Purtroppo non è che è andato di fatto a fare gol un quismore, quello che guadagna non va proprio bene,
no, certo.
Visto che comunque non ha intenzione di rinnovare, vuole andare via, quindi se ne vada via. E noi dovremmo rifare l'attacco. Tudor, andiamoci piano, facile entusiasmi, perché poi quando ci saranno le prime problematiche iniziamo a parlare di un nuovo allenatore. Fino alla fine,
caro Peppe. Allora, la coda di cavallo Marangio non la sa ovviamente, ma è stato un tema molto dibattuto nel post partita di sabato, che eravamo un pochino più sereni. Io poi non mi ricordo cos'è che ce l'ha scatenato, però io ho detto che a me la donna con la coda di cavallo mi...
Ma tu sei proprio una...
No, nel senso, mi piace molto. Ma cosa c'entra essere zozzone? A me,
già
la donna...
La tua mente dove si è attivata.
No, fate... non si è attivata.
Ragazzi, dai, fate 2 più 2.
Peppe, ti voglio bene, lo sai.
2 più 2.
Vedi, anche questo me l'hai tirato fuori.
Vabbè, ancora.
Ma anche Peppe la pensa come me. Allora...
Sulla coda?
A me, la signora, la signora... Con il capello,
cosa preoccupante. Stavo per dire una roba, ragazzi.
Con il capello indietro e la coda di cavallo, a me piace. A me, ma mi piace proprio la coda di cavallo.
Uscirei da questi binari.
No, perché tu hai pensato una cosa. La coda di cavallo non è quello. Non è quello.
Va bene. Meno male, io ti conosco. E sei una persona per bene.
Non è quella.
Vai.
Ho detto una donna, una ragazza. Il genere
basta,
femminile in assoluto. A te non piace la coda di cavallo?
Assolutamente.
A te mette una volta anche... i riccioli di piatti, ti
no,
eccitano?
No, i riccioli. No. La
cosa
si chiama?
Eccita?
No, la treccia. A Totonno piace la coda di...
A me la coda di cavallo piace.
Totonno sulla coda è molto esperto.
Prego.
Vengo pure io, ciao.
Appunto. Vabbè, comunque. Si può di più niente, prego.
No, un'altra cosa è un po' pericolosa.
Buonasera ragazzi, Andrea da Verde. Io non dico che si possono comprare super campioni a 10 milioni, però neanche i tempi in cui si prendevano Inzaghi, Vieri, Trezeguet, cioè non compravamo i Ronaldo il fenomeno o non so chi andava a prendere, quegli altri della prescrittese che poi non vincevano mai perché prendeva solo le figurine davanti. Magari come abbiamo fatto con Thuram, non abbiamo pagato tantissimo, però è un signor giocatore, ci vorrebbe il colpo di genio, la visione del direttore sportivo, che magari con 20, 25, 30 massimo può comprare un attaccante che poi fa il suo exploit alla Juve.
Sono d'accordo.
Allora loro dovrebbero farlo loro, non so io chi consigliarli.
Riflessione però molto giusta anche questa.
Mi fermo un attimo, che manco avessimo proprio introdotto l'argomento, sono arrivate le parole di Fagioli.
Ah, ecco. Beh.
Che ha testualmente detto, o scritto, adesso dobbiamo capire da dove: ho sbagliato e ho pagato, chiedo rispetto.
Beh,
adesso ho il diritto di rialzarmi. Beh, ho pagato il mio debito con la giustizia, con una condanna e una sacrosanta squalifica, con umiliazioni continue e giustificate, con la vergogna provata e con il rischio di non rialzarmi più.
Fate schifo.
Io gli faccio un applauso.
Fate schifo.
Meraviglioso.
Fate schifo chiunque, perché quello che dice questo amico da Stoccarda, ragazzi, lo stanno portando alla depressione. Ragazzi, sono davvero colpito dalle parole di Fagioli. Non credo, ok, che qualcuno non sa del fatto di Robert Hank, il portiere che si è tolto la vita. Io dico, fate schifo in generale, perché questo è un accanimento terapeutico verso un ragazzo che l'ha detto ora, quindi forse stiamo ascoltando Radio Bianconera, che ha pagato. Poi
sul suo profilo Instagram, eccolo.
Si può ragionare sul fatto, sono viziati, tutto quello che vi pare, sanno, tutto quello che vi pare. Ma quello che sta accadendo su questa ragazza in questi giorni, io lo trovo veramente vigliacco.
Ho pagato il mio debito, ha detto, poi ho raccontato della mia patologia seria nelle scuole e ai miei familiari, agli amici e alla stampa, quella stessa stampa che affronta spesso le problematiche gravi della mia malattia e come affrontarle, ma che oggi mi rimette alla gogna. Ancora una volta ho sopportato il peso di aver commesso qualcosa di brutto, di aver deluso tutte le persone che credevano in me. Ormai non è certo una novità, senza alcun vittimismo ho passato un periodo buio, ho sofferto di una brutta patologia e questo non è assolutamente una giustificazione, ma vedere ora tutto questo accanimento mediatico mi sta facendo rivivere quei fantasmi. No, stavolta tutto questo non è giusto, ho sbagliato, ho pagato senza aver fatto male a nessuno, se non a me stesso e alle persone accanto a me, e come ogni persona che sbaglia e paga ho tutto il diritto di rialzarmi. Tutti, anche chi scrive oggi, possono cadere e commettere errori, l'importante è saperlo riconoscere, e credo che la forza di un uomo sia nel sapersi rialzare. Avevo 19 anni all'epoca dei fatti e la ludopatia aveva preso il sopravvento su di me, me ne sono pentito, ma la vita mi ha dato una seconda opportunità che vorrei cogliere, avendo già scontato tutto ciò che dovevo scontare.
Lo state affondando. E una cosa voglio dire, perché lo scrivono anche gli amici, ma i tifosi della Fiorentina su questo non intervengono? Lasciano fare, io non lo so, magari i colleghi di Firenze si saranno indignati pure loro, o forse perché viene dalla Juventus è tutto a posto. Io fossi in Fagioli comincerei a querelare,
onestamente,
ma,
sì. Onestamente,
ma
sì.
Ma sai come? Io, ma ti ripeto, Vincenzo, sono rimasto basito io per la continuità di questa cosa. Cioè, sappiamo tutto. Tutto, hanno pubblicato tutte le chat. Poi hanno tirato fuori Vlahovic, anche che magari che quegli orologi se l'hai comprati, perché magari se l'hai comprati, oppure l'ha voluto dare una mano. Ma state tirando in ballo tutto e tutti. È perché parlare di altre cosucce, eh?
È difficile, è comodo parlare di queste, è vero, però insomma, ce lo siamo detto. Io gli do veramente un enorme abbraccio.
Anch'io.
A distanza.
E a sai quanto io l'ho criticato? Sai quanto a giugno dicevo deve andare via dalla Juventus?
Lo dice a me che lo criticavo quando piangeva dopo l'errore fatto col Sassuolo, perché evidentemente c'era dell'altro dietro, però lo ritenevo non pronto per la Juventus per tanti motivi. Però come uomo che sta dimostrando più di tanti altri che si nascondono dietro la patologia, lui l'ha raccontata, l'ha affrontata,
sì,
adesso
per me sbagliando anche a fare quella serie,
sicuramente la
non
serie...
so se l'ha costretto, cioè se l'ha convinto alla Juve, non lo so, ma per me è sbagliatissimo.
Quella sbagliata che è stata riproposta quando lui era alla Juve,
ma
poi dopo sarà
giocava Amazon Prime mentre giocava in campo, fragile, ragazzi, ma io a volte veramente ci divento matto su questo. Stava giocando, porca miseria, nel nostro stadio con la nostra maglia, guardate su Amazon Prime, fragile. E guarda Cosimo, che tra l'altro è un nostro collega, dice: ma ve lo immaginate oggi Biarzotto e Paolo Rossi con i cosiddetti giornalisti liberi, sì, di oggi? Che dire, uno schifo, e l'ordine muto.
Bravo
guarda
Cosimo.
Io non devo difendere, e non lo fa nemmeno Vincenzo, il nostro ordine, ci mancherebbe altro. Oggi l'ordine dei giornalisti è: ti arriva la mail, caro iscritto, lei non ha ancora rifatto i 60 crediti dell'aggiornamento professionale, tranquilli, mi ci metto tra Natale e Capodanno e li faccio tutti e 60 come ogni anno, oppure giustamente il versamento, il pagamento annuale della quota della tessera. Purtroppo ci siamo ridotti a questo.
Vuoi lanciare il tuo meraviglioso quesito? No?
Sì, che va. È l'altro aspetto, poi ritorniamo anche sulle cose, certo, ovviamente. Cosa invece vi convince di meno dell'esperienza Tudor fino a questo
così
momento?
Così tu tiri le tue somme.
Così tiro le mie somme.
Bravo.
A tra poco.
Due colori, due voci.
Santarelli, Santarelli, cosa non ti convince?
Allora,
di Tudor?
Allora te lo dico.
Intanto lo sapevo adesso.
Rispondiamo anche a questo amico, perché dice: no, Filippo, parte un'ignoranza, ci mancherebbe altro. Dice: ma è legale che un giornale possa pubblicare le chat di una persona? E sai, ti arrivano dalla procura.
È illegale che escano dalla procura certe cose.
È illegale che escano, poi loro le pubblicano. Ti arrivano e le pubblicano, non sarebbe legale, ma qui c'è il famoso dibattito che ormai si porta avanti da anni anche in Parlamento sulla legittimità della pubblicazione delle intercettazioni telefoniche, che io trovo assolutamente illegittimo per quanto mi riguarda, ma è un mio pensiero, nel senso che alcune intercettazioni possono essere anche pubblicate se parliamo di cose che portano magari all'arresto dei Totò Riina della situazione, allora sì, ma altre io lo trovo totalmente immorale e lo troverei anche illegale,
soprattutto però, quando si gioca
con la vita delle persone, appunto. Quindi se questo, se vogliamo anche la vicenda Paratici, cioè Paratici si è trovato sbattuto in prima pagina e quel tipo di intercettazioni per me non devono essere mai pubblicate. Ma guardate, poteva essere Gagliani, poteva essere Tony D'Amico dell'Atalanta piuttosto che Iglitare, cioè tu sputtani totalmente una persona così, e parliamo di calcio. Ce ne sono altre situazioni ancora più gravi dove tanta gente si è ammazzata, Vincenzo.
Ma certo, perciò bisogna, è una delle regole deontologiche iniziali che ti spiegano,
sì, cioè, i 60 rispetto, crediti, sì.
L'attenzione, il rispetto, i crediti che ti danno, così, attenzione verso la tutela della salute anche delle, ma di qualsiasi individuo. Qui invece oramai, ragazzi, si deve passeggiare. È anche un modo per non andare a parlare di altri temi più pericolosi da trattare, diciamoci la verità.
Sì, lì infatti ho visto qualche piccola intercettazione, ma tirata fuori per esempio da Massimo Giletti. Allora, cosa non mi piace? Sai, Vincenzo, dopo due vittorie e un pareggio diventa difficile dire cosa non mi piace. E allora vado un pochino oltre, che sarà più o meno il tema che affronterò stasera nell'editoriale, e ritorno anche alla difficoltà di fare determinate scelte. Io ho visto sempre un Tudor entrare in corsa e aggiustare determinate situazioni. Penso a Verona, penso alla Lazio e penso alla Juventus. A Marsiglia, se non sbaglio, inizia la stagione dall'inizio.
Sì, sì.
E quindi la domanda che mi pongo è lo stesso Tudor anche da inizio stagione? Perché voi sapete bene, te lo sai bene, Vincenzo, che ci passa come tra il giorno e la notte intervenire in corsa, normalizzare, aggiustare e programmare e partire per una stagione. Perché a quel punto, e lascio la parola a te, se tu riparti da Tudor, e io nulla osta, nel senso, mi va bene, ma è chiaro che lì devi legarti a Tudor almeno per 2 anni, perché sennò cosa rifai? Fai un anno e poi lo lasci in scadenza. Quindi io l'unico dubbio ce l'ho qui, perché non mi smentisco su questo, continuo a pensare che non sia tra i migliori allenatori, tra i primi 10 d'Europa, però è uno che la Juventus sta facendo bene, gli vorrò sempre bene, lo ringrazierò sempre. Il mio dubbio è sul vederlo nell'arco di 58 partite, 60 partite.
Ah, io sono diviso tra due possibili scenari e non riesco a scegliere. Scenario A, quello che temi tu probabilmente, farsi conquistare da questo finale di campionato e convincere che si possa andare avanti insieme, perché no? Ieri guardavo la Juventus nel primo tempo e dicevo, ma quale allenatore saprebbe farla giocare meglio in fondo dopo 2 settimane di lavoro? Perché no? E se magari gli si dia il tempo di prepararla da inizio anno, lui che conosce bene questa squadra, lui che sa bene dialogare con il direttore tecnico sportivo per i giocatori da prendere che possano lavorare per questa squadra, e chi invece farà andare via perché non sono da Juve, perché no? E quindi c'ho questo scenario che mi porta a dire, magari sta dimostrando o può dimostrare davvero di potersi prendere la Juve, di poter essere, visto che vi piace tanto nominarlo, il Conte 2.0, perché può essere quello che non ti aspetti, che ha fatto sì una gavetta ma intermittenza, che dici chissà se può funzionare, e poi ti funziona magari per 2-3 anni, ma funziona anche bene. L'altro scenario è che magari facendosi ingolosire da questa possibilità, poi comincia il prossimo campionato e vengono fuori delle pecche che tu dici, ah ecco, allora c'era il bluff sotto, c'è qualcosa che per la quale serve veramente un allenatore più esperto e navigato alla Juve. Ah ecco, allora abbiamo buttato un altro anno. Detto che, secondo me, tra Tudor e Motta ci sarà sempre tra la notte e il giorno, anche con differenza, perché comunque lui l'appartenenza te la conserverà, quello manco sapeva qual era, lo spirito Juve.
Mi convincono poco i cambi, perché in parte ritardati e in parte sbagliati. Lo capisco però perché deve conoscere ancora a fondo rosa Stefano da Cagliari. Se queste intercettazioni vengono pubblicate è perché c'è richiesta. La società attuale è ridicola, siamo noi che vogliamo questi contenuti. Pierre dice una cosa talmente vera che mi fa ancora più male, perché oggi, come guardate, è un po' come quando scriviamo noi i pezzi, no? Devi fare sempre il titolo ad hoc, perché se fai un titolo normale le letture si abbassano. Se fai un titolo dove...
La chiappa click.
Esatto. Quindi Pier, come al solito, hai purtroppo, perdonami se ti dico purtroppo, centrato l'obiettivo. C'è sete di questa roba qua. Ed è chiaro che se tu metti shock, le intercettazioni, le chat, la gente va e compra e legge.
Sì, sì, sì. Pier. Poi... La gente vuole
Loris da Treviso. Ciao Loris. No, non ce l'abbiamo con te. È che lo vedo ora il tuo messaggio. Quindi magari mandacelo, assolutamente lo leggiamo. Flavio dice: quello che mi ha convinto di meno è il tempo perduto facendo nascere incertezze e alibi. Posso dire che l'unico neo di Tudor è non aver osato far giocare Vlahovic e Colomani insieme? Perché secondo me Tudor su questo un po' la pensa come Motta. E l'ha detto più o meno, no? Possono giocare, ma bisogna trovare l'equilibrio.
Sì, sì, e bisogna trovare lo spirito. Perché se lo spirito di Vlahovic è quello che abbiamo visto in campo, che comunque ti ha collezionato almeno due assist, a parte poi qualche di nuova sparizione, se l'impatto, cioè la testa di Colomani è quella che abbiamo visto, a metterne due insieme così è un disastro per l'equilibrio della squadra. È un disastro. Allora significa che se non giocano tutti e due insieme, è un campanello d'allarme. Perché Tudor li farebbe giocare insieme, ma significa che non hanno uno dei due o tutti e due quella voglia, quella carica, quell'applicazione che permette ai giocatori di giocare insieme, ma di recuperare e di garantire equilibrio alla squadra. E allora lui giustamente dice: io porto avanti il risultato, poi le idee e poi le persone.
Comunque vedo che più o meno la cosa che vi convince di meno è le sostituzioni, perché lo scrive anche Paolo da Gubbio. Poi andiamo con i vocali. Marco Altrasimeno Biancone dice: grazie alla tempistica della procura di Milano in tandem con quel giornale non mi stupisce per niente. Il prossimo anno la serie festeggia 30 anni. Che non ho capito cosa vuol dire il prossimo anno la serie festeggia 30 anni, però questo non l'ho capito. Andiamo con qualche vocale.
Ragazzi, Marco Primo, cercherò di essere velocissimo per visto la contingentazione dei secondi. Per quanto riguarda il nostro allenatore, l'esempio è molto semplice. Se tu compri una scatola Lego per fare una macchinina, ma metti le gomme al posto del motore e gli sportelli al posto del motore, la macchina non viene. Tudor invece segue le istruzioni, mette ogni tassello al suo posto. Per quanto riguarda l'altra cosa, vorrei dirvi che se la professionalità e la deontologia dei vostri colleghi si misurasse nell'esporre l'attualità dei problemi, beh, sarebbero sotto zero, perché quello che hanno ritirato fuori è vecchio di 2 anni. E invece di parlare di cose molto più attuali, e sappiamo benissimo tutti a cosa ci riferiamo. L'altra cosa è se avessero scommesso e avessero giocato poche sul famoso sito sponsor dell'Inter, come la mettiamo? Sito bannato dalle istituzioni. Marco da Imola.
Marco, io mi limito a dire che veramente ci vuole attenzione, e se vuoi fare il giornalista coraggioso, fallo sui temi dai quali stai scappando.
Prego.
Ciao ragazzi, Bruno Cuneo, buona serata. Ma non partono mai le querele, la Juve non querela, il giocatore non querela, va tutto bene. Noi ci lasciamo sempre abbindolare da tutti, siamo proprio quelli che ci possono pestare la testa e i piedi. Ma anche noi tifosi dovremmo essere un pochettino tutelati da questa società, perché vediamo di mezzo anche noi, perché vai al bar, vai dove vai, te ne dicono tutti i colori e non finisce mai più la storia. A parte quello, è stata bella la partita primo tempo, secondo abbiamo giochicchiato, poi ultimi 5-10 minuti abbiamo veramente, mi sono quasi fatto addosso quasi, parlando così stranamente. Però niente, adesso bisogna andare avanti. Io con Igor tutto mi fido ciecamente, lui le cose le dice in faccia a chi veramente se ne merita. Perciò ragazzi, teniamo duro e facciamo che chi entra in campo entri con la grinta di chi gioca. Ciao.
No, poi è anche molto onesto, devo dire, nella comunicazione.
Molto.
Non solo dice in faccia, vedi, lui lo dice a tutti quanti. Dice: ah, quello che ho detto a voi adesso, ho detto pure nello spogliatoio prima. A me questo
molto,
piace.
Molto.
Non c'è bisogno di chiamarli per nome, per essere onesto.
Non sono granché d'accordo con voi. 6 mesi a un ragazzo di 20 anni, cosa volete che siano? Come minimo dovrebbe essere convocato in nazionale.
Allora,
si può anche sparare, allora, no, nel senso,
sì.
Allora, capisco il ragionamento che fa.
Ci sono due cose. Io capisco anche chi magari può dire, sì, però sì, magari sì. La convocazione anche
in
no.
Nazionale anche no.
Ma non per, ma probabilmente, anzi, come ti posso dire, forzando molto il concetto, fossi stato in fagiolo avrei detto io non la merito.
Sì.
Vi ringrazio, ma la rifiuto.
Anche apprezzo Tonali, allora,
il gesto, però doveva fare la stessa cosa. Apprezzo la volontà di volermi darmi una possibilità di seconda vita, però io non l'ho meritata, devo passare per il purgatorio anche di lasciare la possibilità di non andare in nazionale. Quello è stato forse un premio eccessivo, anche perché è rimasto a casa qualcuno che magari poteva dare qualcosa in più e ha lavorato seriamente e si è protetto dai demoni. La Juventus ha voluto fare un gesto straordinario, non abbandonandolo e rinnovandolo per permettergli anche di pagare i debiti, diciamo così, standogli vicino. Poi a un certo punto è arrivata la richiesta della Fiorentina, l'ha fatta andare via. Dalle mie parti si dice aiutati che Dio ti aiuta.
Anche dalle mie.
Quindi probabilmente a un certo punto bisogna anche dire devi affrontare i demoni, ti devi aiutare, non ti lascio da solo, ma devi uscire tu da solo dall'inferno.
Posso essere molto malizioso. Vai. E molto cattivo e molto anche un po' bastardo nell'animo, quindi l'ho già detto prima. Io credo che quella convocazione a Fagioli in nazionale sia stata fatta non tanto per il giocatore, ma perché bisogna dimostrare che la nostra federazione, guidata da dei cavalieri della tavola rotonda, facevano questo gesto. Io ci ho visto tanta ipocrisia dietro, sì. Perdonami Vincenzo.
No, ripeto,
ragiono da bastardo nell'animo.
Però è anche controproducente, cioè sarebbe stata una tattica molto rischiosa e controproducente, perché da un lato tu dici sì, sto dimostrando grande umanità, grande coesione, grande rispetto di stare vicino al ragazzo, però dall'altra parte ci sono dei giocatori che sono rimasti a casa per l'Europeo, per esempio. Che ti dicono sì, ok, sulla pelle mia lo fai, però.
Lo so, però cavolo, noi siamo passati come.
E non mi sembra che sia passato poi quel messaggio che tu pensi. No, che poi magari.
Però io ti ripeto, ma è un ragionamento, sì, cattiva persona. La federazione che riabilita. E poi te la dico anche un'altra, perché se lasciavi a casa Fagioli, dovevi lasciare a casa anche Tonali.
E quindi tu dici per non lasciare a casa.
E qui per non lasciare a casa Tonali, porta anche Fagioli. L'Europeo. Allenati dal grandissimo Spalletti, abbiamo visto quello che abbiamo fatto.
Appunto, infatti, se volevi dare un segnale di etica, tu dicevi
stanno a casa tutte e due.
Stanno a casa tutte e due.
Ma lui rinunciava a Tonali?
E dovevi farlo, se volevi dare un segnale di etica, secondo me. Dovevi dire, ragazzi, hanno sbagliato, restano a casa. Perché la maglia della nazionale, un tempo la maglia della nazionale non era per tutti. Adesso è diventata veramente per chiunque. E io anche per questo credo che ci sia un po' di disaffezione da parte del pubblico alla nazionale.
Ma adesso è andato il figlio prima di Maldini.
Capisci? Prima c'era. Cioè, tu per arrivare là avevi dovuto fare cose straordinarie. Straordinarie. E se ti chiamavi Baggio, partivi dalla panchina Italia 90. Perché c'era Giannini in campo da titolare. Perché c'era Andrea Carnevali. Allora, se usciva Andrea Carnevali, usciva Giuseppe Giannini, entravano Schillaci e Baggio. Schillaci e Baggio. Adesso veramente porte aperte a chiunque. Mi ricordo quando un tempo si diceva: no, questa nazionale ha avuto 20 convocati, 34 convocati. Adesso sono arrivati a 70, 80, cioè, 90.
Io non me la voglio prendere con nessuno, ma abbiamo convocato in nazionale tal Gnonto.
Gnonto, ragazzi.
Gnonto è andato in nazionale.
Gnonto.
Con Mancini, che qualcuno voleva alla Juve.
Gnonto.
Pafundi. E poi Mancini che dice: ci sono 9 maglie. Perché una è già di Pafundi. Cioè, questa è diventata la nazionale. La nazionale di Gnonto. Pafundi.
Gnonto.
Dai, su.
Cioè, prima facevamo fatica a lasciare a casa Balotelli, ma quando poi giocava ti buttava giù la porta, per dire, no? Perché comunque quello c'era il problema che la testa non lo aiutava, ma tu dici, era cavolo, uno che ti tirava da dunque ti buttava giù. Gnonto.
Gnonto. No, nel senso, no, con tutto il rispetto,
sì,
per Gnonto, però
ma
gli vogliamo bene nell'anima. Ma Gnonto è andato in nazionale. Sì, ci si va a bere un'acqua gassata. Dice,
gira chiacchiera in redazione.
Pronto,
Gnonto?
Ciao Gnonto, come stai? Tutto bene?
Va bene.
Senti,
va
stasera
bene.
Ci andiamo a bere un'acqua gassata.
E va okay. Bene, ma la maglia della nazionale, ragazzi.
Vabbè.
Oh, torna anche Fabrizio. Vabbè, ci siamo sempre sentiti, che abbiamo visto nel grandissimo convegno organizzato a Torino.
Show
grandissimo. E dice finalmente.
Si dice che ci fosse anche Totonno infiltrato.
Sì. Beh,
si è fatto passare per un grande cardiologo anche lui.
Io saccio fi il coronario, i pizzico, i lega.
E ha detto che lui dice sono le corde. Io ho detto guarda, le corde che sai fare tu sono quelle della chitarra. E ti credo dalle qua.
È grandissimo cardiologo. Dice finalmente vi vedo dopo un paio di giorni intensi di lavoro. Come mai? Dice non hai il gilet scuretto Speranza. E quanto pare porta bene Fabrizio, perché fa caldo fuori. Quindi oggi solo camicia. Poi volevo esagerare mettendomi uno smanicato. Però ho detto no, mai visto mai in corpo d'aria. Quindi però
mi gioco
soltanto
la
camicia. Sì. Poi aggiunge invito gli pseudo-giornalisti a scrivere su temi scottanti che coinvolgono anche i pluricartonati, con lo stesso onestà intellettuale di chi scrive su Tutto Sport. Ma te sai, Fabrizio, che questo purtroppo non accadrà mai. Leonardo da Roma ha ragione su questo, perché dice che Retegui è merito di Mancini. Bravo, io Retegui è un altro attaccante che prenderei domani mattina, sempre come terzo centravanti della Juve. Anzi, tra Krstović e Retegui prenderei più Retegui, in quanto argentino e non slavo. Ma non è che ce l'ho con gli slavi, è che hanno sto carattere un po' particolare. Bravo. Anche Grifo è andato in nazionale, già.
Sì, Grifo.
Già. Prego.
Pensa che Eder, pensavo che era il più scarso, eppure era Eder.
Andiamo avanti.
Ciao Ale, ciao Vincenzo, Arturo da Ragusa. Per quanto riguarda tutto lo scandalo riesploso sulle scommesse, che poi non è nemmeno calcio scommesse perché il calcio non c'entra una ben amata mazzarella, volevo dire che tutto questo col timer, uscito ora col timer, è semplicemente un'enorme arma di distrazione di massa, perché a Milano ci sono stati i morti e ci sono i pentiti che stanno parlando, mettendo in mezzo una certa società. Dai. E quindi è il caso di parlare di tutt'altro. Ciao.
Tanto sì, lì parliamo di vicende non torbide, di più, di malavita, di assassini. Però forse proprio per questo, sai che c'è un po' più pericoloso. Poi devo fare una cosa, faccio inchieste. Quelle faceva un certo Giancarlo Siani, che era un grandissimo giornalista, che non guardava in faccia a nessuno, solo alla verità, che raccontava anche quando era torbido, quando era difficile da raccontare, quando era pesante da raccontare. Quello era il giornalismo che riconosco io, non quello di fare il tiro al piattello, e mettere alla gogna un ragazzo che ha commesso tanti errori, che li ha pagati però, e che adesso merita il rispetto che ha voluto piano piano restituire raccontando nelle scuole e a chi soffre di ludopatia quello che poi si rischia, quelli che sono i demoni, e provando a uscirne fuori. Però insomma, questa è la situazione. Intanto Fabrizio mi conferma la presenza di Totonno.
C'era. Invece l'amico Turco dice: secondo voi, se Motta avesse un figlio, preferirebbe avere un allenatore come il padre o come Tudor?
Forse come Motta.
Vedi Tiago, con tutto il bene, noi ti auguriamo di trovare la panchina prima possibile, anche perché ci liberi dal tuo ingaggio. Poi certe dichiarazioni le paghi. Poi è chiaro che niente di grave, per carità, tra un anno se lo dimenticheranno tutti. Io sono abbastanza convinto che Motta l'anno prossimo si siederà sulla panchina all'Atalanta. Mi sembra proprio perfetta per lui, Vincenzo.
Sì,
un ambiente, sì. Hai visto, erano reduci da due sconfitte consecutive. Ieri in ambiente giustamente caldo attorno alla squadra. Se perdono è uguale, cioè non è uguale, ma insomma non ne fanno una malattia. E credo che Motta sia perfetto per quella panchina lì. Gasperini andrà via, si vede che è proprio arrivato alla fine. Ma ieri mi ha sorpreso, perché comunque ho visto un'ottima Atalanta ieri. Evidentemente li ha strigliati. Però ecco, lui deve andare a allenare, deve ritornare a allenare lì. Poi dopo, tanto sono abituati anche a un allenatore abbastanza antipatico nei rapporti con la stampa, ne troveranno un altro. Io credo che il figlio di Motta preferirebbe essere allenato da uno come Tudor. Detto che Tudor non è uno simpatico con i calciatori,
no.
E non lo deve essere, però credo che sia più schietto.
No, poi ti ho raccontato quell'aneddoto mentre eri in diretta, che raccontavano i bordocampisti da Son, che lui a un certo punto si era arrabbiato col magazziniere perché in una pausa di calcio non aveva lanciato subito l'acqua.
Che noi l'abbiamo riportata subito. Sì.
Poi ha fatto l'occhiolino e ha detto: cerchiamo di stare tutti sul pezzo. Questo è un qualcosa che evidentemente lui conosceva nel DNA Juve e che si è reso conto si sia perso del DNA Juve, cioè il fatto che veramente si stava sul pezzo di tutti, tant'è che quando c'era Allegri, Allegri doveva andare a prendere la maglia a parete se stava entrando senza maglietta sul campo, quindi c'è stato un lungo e mamma grande mia, momento di blackout.
Mamma mia, mamma mia. Sentiamo un altro vocale.
Ciao amici. Allora, sì, purtroppo i cambi sono entrati molto molto senza voglia, possiamo dire, l'ha detto anche l'allenatore.
E questo è grave.
E io penso che se questa squadra gli metti un Higuain a caso proprio, si potrebbe solo con lui lottare per lo scudetto, secondo me. Ma e vorrei anche la conferma di Tudor, perché secondo me va riconfermato. Ha dimostrato tanto. Preferisco avere la sicurezza con quello che ha fatto finora che con un altro allenatore dove è tutta una sorpresa. Comunque, speriamo un po' che il mercato poi nel futuro ci mettiamo a posto e che soprattutto facciamo bene e che Tudor venga riconfermato. Forza Tudor, Michele da Barcellona.
Ciao amico mio, e questo sarà, ripeto, un tema che sai poi, Vincenzo, se noi, come ci auguriamo, la Juve riesce a fare questi 9 punti, è inutile che ci giriamo intorno. Noi cominceremo a fare le trasmissioni sul riconfermarlo o non riconfermarlo. Ah beh, riconfermarlo, certo, o non riconfermarlo. Quindi questo lo sa lui, non lo sappiamo dubbio. Noi, e sta nelle cose, il famoso binario parallelo che ci traghetterà, spero, prima possibile alla fase finale della stagione, perché vuol dire che abbiamo fatto il nostro dovere. Il nostro dovere è fare 9 punti in queste 3 giornate, 3 ne abbiamo già fatti, 3 col Parma, 3 con il Monza, ormai quel che resta del Monza, del Pro de Nesta, e poi ci concentreremo su questo tipo di riflessione. Io direi andare in pausa, lasciamo l'ultima mezz'ora libera. No,
qual è stato il subentrante che vi ha irritato di più?
Mamma mia, Maranggio, che forma.
Voglio proprio
io
saperlo.
Te la dico subito, Colomani.
Colomani, ok.
A me mi ha irritato da morire.
Qual è stato il subentrante che vi ha irritato di più contro il Lecce? Perché penso che abbia irritato tutti quanti Tudor, però qual è quello che vi ha irritato di più? Torniamo tra poco e ne parliamo.
A me Quintiliano.
Mi ha mandato il messaggio, me l'ha suggerito Totonno, devo dire.
Sì, è bravo. A me Colomani la dico subito, tra poco.
Due colori, due voci.
Allora, Santarelli ha detto la sua, quindi Colomani.
Sì, sì, sì.
A me con Cesao. Perché proprio ora non so se per l'atteggiamento o perché non c'entra nulla con questa nuova formazione. Perché lui è uno che secondo me rende sgasa quando va sulla fascia, non ti appoggia esclusivamente su di lui, ma lì in quella posizione è roba che mi ha girato Quintiliano. E ancora non ho capito se poi comparirà il nostro supereroe, però penso
sì,
no.
Per fortuna ci siamo tolti alle scatole,
sì,
anche
però,
vabbè,
anche
non era
lui.
Radio Bianconera,
no, no, un altro. Però a me con Cesao mi ha irritato parecchio, sembrava veramente un pesce fuor d'acqua.
Cambiaso, scrive Roberto da Chiavari, sembra che ha la testa un'altra parte. Con Cesao perdeva continuamente palla Michele da Fiumicino. Mi ha irritato di più Colomani, ma anche con Cesao, scrive Antonio. Buonasera ragazzi, per quanto riguarda Gerardo a Salerno, dice tutti, non salvo nessuno dei subentrati, per il loro comportamento hanno fatto una bella figura, né per loro né per la società. Cioè ragazzi, sinceramente Colomani ce l'ho anche al fantacalcio, non ha raggiunto nemmeno il 6 che mi serve via per vincere. A parte questo, svogliato è sempre fuori dal gioco Alfonso da Cressa. Il nostro amico Jack, riguardo ai cambi entrati male, è vero, ma bisogna dire anche che erano già 5 minuti che la squadra si era abbassata un po' troppo. Sì, questo è vero, però proprio per quello fa i cambi, Jack, amico mio. Cambiaso, supponente irritante Carla Malta. Cambiaso, scrive Marco, su tutti i Colomani, ma è impensabile aspettarsi un impegno dai giocatori che già sanno che non rimarranno alla Juve, non sono più da mettere in campo. Sergio, a proposito di questo, Tiziano ci scrive, risulta anche a voi che Vega potrebbe rimanere.
Difficile,
però se mi è giunto lì ci prova.
Ci proverà, ma è
ci
molto
proverà,
difficile.
Ci proverà.
Molto
difficile. Vedi, Sergio dice una cosa sicuramente molto corretta, no? Però io dico che quando sei in una squadra, fino alla fine tu teoricamente dovresti, visto che poi lo stipendio te la paga comunque quella squadra,
Non sei un professionista, dai, non puoi dire oh, io non giocherò con te, quindi chi se ne frega. Allora non ti vai, non ti chiamo. Metti in una cattiva vetrina anche tu.
Il punto però è anche un altro, Vincenzo, che dicevamo. Sono stra d'accordo con te.
No, lo so.
Lo dicevamo l'altro giorno. Se tu avessi un obiettivo vero, concreto, lo scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa, allora
ce l'avevi.
Quarto posto, lo so.
Prima della gara con l'Atalanta ce l'avevi.
Lo so.
Che cosa hanno messo in campo? Gli attributi?
No, anzi,
o le palline?
Le palline. Qui a...
Quindi poi dopo tutto il resto è colpa loro.
Se arrivi quarto gliene può fregare di meno, tanto torna a Paris Saint Germain. A Conceição, se arrivi quarto forse gliene frega niente, perché tanto probabilmente non viene riscattato. L'unico che un pochino, ecco, mi stupisce Vega. È Cambiaso. No, Vega sta facendo bene. Cambiaso, perché Cambiaso non è detto che vada via.
No, non è detto che vada via. È chiaro che se arriva una super offerta è un indiziato. Io su Cambiaso voglio capire un po' qual è la situazione, perché non gioca dall'inizio, se è veramente una questione fisica, di condizione, di opportunità.
Non lo so.
Quando è entrato si è sfiorato anche il terzo gol con quella bella conclusione da fuori, di sinistro,
che spinge Falcone,
poi però anche lui mi è sembrato un po' esterno dai meccanismi di gioco, e paradossalmente, anche se non si trovava bene con Motta, era chiaro, però funzionava per le cose che gli chiedeva di fare Motta, cioè
fa un buon inizio di stagione.
Con Tudor, secondo me, che dovrebbe fare poi il terzino a tutta fascia, così e così, e poi soprattutto magari se vuoi sfruttare Kelly in quel ruolo in una difesa a tre, chiaramente con Cesaro lo perdi un po'.
Ci fa una bellissima domanda Marco da Torino, che dice: ciao ragazzi, trovate analogie tra Cico e Krasic, nel senso che se il tecnico diventa presente loro si smarriscono? Bella domanda. Se l'allenatore diventa un pochino più anche esigente. Bella domanda, Marco.
Io ci trovo delle analogie forse soltanto sul fatto che nel momento in cui tu fai sempre lo stesso dribbling, io oramai ti riconosco e finisce là. Io ricordo che qualcuno addirittura estremamente avventato,
Messi,
ci disse: ma come, quello è più forte di Messi?
Chi lo disse?
Un ascoltatore. E noi dicevamo: dai ragazzi, cioè veramente, ma neanche le farneticazioni arrivano a tanto. Lui c'ha un piede solo. E Krasic faceva sempre la stessa cosa pure lui. Quindi nel momento in cui tu fai sempre lo stesso dribbling, la stessa giocata, provi sempre le stesse cose, diventi la famosa carta conosciuta che sì, una volta passi, due volte passi, cinque volte no, e ti bruci. E la squadra, se gioca solo su di te, tu riesci poi a emergere prima o poi, vedi con l'Inter. Ma se la squadra non trova solo quella soluzione, perché viva Dio ce ne sono altre, e allora lui quella volta che magari perde palla poi diventa un giocatore che dice: questo è, allora non mi serve. E poi comunque sia, è brutto dirlo, perché anche io sono per la tecnica, però nel calcio moderno la fisicità conta troppo.
Lo so, Vincenzo, lo so. Ieri però vedevo in Bologna-Atalanta Dominguez, mi sembra si chiami, Dominguez, no? Che è più o meno alto quanto Conceição, però ragazzi, che giocatore.
C'è più fisicità. Sono fisica, cioè nel senso
è più tecnica, allora è più
gusciante.
Esatto, bravissimo, quello volevo dire. Certo, se sei 1,60 m, ma senza togliere niente a chi è 1,60 m, in questo calcio è un pochino più complicato. Però sono quei giocatori, cioè quello di 1,95 m, di 1,90 m, difficilmente c'ha l'elasticità per saltare l'uomo anche in velocità.
Però se ti metto davanti a proteggere palla, tu quando la vedi?
Lo so, non la vedi mai.
Se io metto il corpo davanti e ti tolgo il pallone, tu dove mi gattaioli?
Da nessuna parte. Però qui è il solito discorso su un calcio che è cambiato profondamente. Prima centrocampisti di 89 kg per 1,80 m li trovavi, oggi invece trovi più centrocampisti fatti così, magari con un piede meno educato, rispetto a giocatori fisicamente meno prestanti ma con piede più educato. Su questo aspetto hai perfettamente ragione.
Qualcuno non è piaciuto Cambiaso.
Sì, no, a tanti. Lo dice anche Vinicio Dall'Ucca. Mentre Mimmo dice: non sono stato attento alla domanda se si rivolgeva a chi è entrato o no. A me non è piaciuto McKennie, sono dovrebbe riposare. No, Mimmo, era subentrati. McKennie, io credo sia stanco, ma lui soffre la primavera. So perché, ma come arriva la primavera, in effetti, anche l'anno scorso.
Caldure.
Sì, beh, però c'è da dire che anche quest'anno lui
ha tirato
la primavera. e non ce la fa più. Senti, Latini, Tini, ci fai sentire un po' di vocali? Dai, fai sentire un po' di vocali, che oggi è lunedì, tutta dedicata a voi. Domani avremo in studio Lorenzo, il nostro psicologo, consulti gratuiti. Poi prenderemo anche, invece, se qualcuno vuole, naturalmente la percentuale sarà tutta nostra.
Certamente. Intanto arrivano le smentite anche di Morata su quelle indiscrezioni sul giornale. Notizie false a fagioli, solo consigli sulla carriera. Non ho mai saputo niente della sua situazione.
Querelare,
dai,
Alvarito, è che dobbiamo fare soltanto io e Marangio? Noi una sola abbiamo fatta.
Andremo a Dama.
E vi dico sempre, ragazzi, state attenti, mi raccomando, perché al di là di tutto non è poi mai simpatico, perché poi quando arrivi a Dama, a me poi viene
profonda, c'è anche un po' di tristezza, perché la sconfitta di una
infatti di un, a me, Vincenzo, di umanità. Se non era per te, io ero per il perdono anche stavolta, giuro.
Boh, prima mi hai detto non esiste proprio.
Lo so,
bocca,
però poi però mi dispiace. Solo che, come si dice, a volte colpirne uno per colpirne cento.
Chi sbaglia paga.
Quindi vi dico, occhio, ragazzi, perché poi io non ho mai fatto una cosa del genere. E è veramente semplicissimo arrivare a Dama.
Non ci vuole
di fronte a determinate
che poi basta
cose.
Che uno
quindi
si sfoga.
State attenti
quando,
ragazzi,
vi sfogate, ma anche se magari siete in disaccordo con noi per una qualsiasi cosa, occhio alle parole che si usano.
Sì, ma per fortuna
non
è tant'è vero che non è un
ascoltatore,
prima di
andare però è uno juventino, e questa è la cosa più assurda, perché uno juventino, stessa fede.
Cioè,
che
forse
ha usato
anche un nostro ascoltatore, ma che non scrive mai,
che ha usato le parole bruttissime, gravi, lesive, perché non era d'accordo su noi, che in quel momento stavamo analizzando un disastro della Juve, tra l'altro.
Tipo sulla tua pagina
sulla mia pagina, così, a buffo, poi cancellate, ma
quindi, ragazzi, io ve lo dico veramente con il cuore in mano, quando tanti vi prudono le mani, no? Ecco, andate a vedere una bella ragazza con la coda, che è meglio, e le mani semmai utilizzate in un'altra maniera. Perché arrivare a Dama è un attimo, io non credevo neppure, vabbè, a parte noi abbiamo il principe del foro praticamente, che in 20 giorni ha risolto tutto, però veramente state attenti su X, sulle pagine Facebook, sulle chat con più di 50 persone, e anche lì Marangio,
sei stato tu, lì.
Ho salvato qualcuno, oggi sai che invece, vabbè, siamo sempre in tempo volendo, però, perché poi a me dispiace, Vincenzo, a me poi dispiace.
Io onestamente no, ma per il semplice fatto che sì, poi magari una persona si può pentire, eccetera. Però io, per come sono fatto io, se mi pento,
no, hai ragione,
io mi pento e pago la mia colpa. È che dica, mi sono pentito, poi dopo magari continua a dirti peste e corna alle spalle, in maniera più furba, articolata, attenta.
Sì, che poi bisogna essere anche furbi, appunto. Vabbè, ma parliamo di... Prego.
Purtroppo qui parliamo di professionisti. Questa è la cosa più
in quel
grave.
Caso lì, in quell'altro parliamo di...
Sì, vabbè, quell'altro sì. Vabbè.
Ma sai, quell'altro lo capisco di più, perché poi, appunto, no? Di qua lo capisco di meno. Ma comunque, state attenti, ragazzi, è veramente un consiglio che vi do con tutto il cuore. Con tutto il cuore. State attenti a tutti i provocatori, perché è pieno. Perché è pieno. Prego.
Ciao Vince, ciao Ale, Fabio dalla Bahia Brasile. Fabio. Buon inizio settimana a voi e a tutti gli juventini del pianeta, anzi della galassia. E sul discorso delle sostituzioni e dell'approccio fastidioso, possiamo anche dire, da parte dei calciatori, sabato da Colomani a Conceição, ma diciamo anche UEA, aspetto che si era già visto anche nelle partite precedenti, secondo me dovrebbe porre l'attenzione su una questione che, al di là della guida tecnica, e sappiamo, insomma, Thiago Motta, ne abbiamo parlato e riparlato, aver sbagliato probabilmente proprio l'approccio a livello motivazionale, a livello empatico e cose dette e ridette. Per carità, il tempo poi è stato galantuomo in questo senso, e ci ha anche dimostrato che effettivamente tutta una serie di sensazioni sono state poi verificate dai fatti. Detto ciò, direi per il futuro di tornare a scegliere i calciatori non solo per le doti tecniche, ma anche e soprattutto per quelle umane.
Quando parliamo di la strada che bisogna seguire,
insomma, l'aspetto umano, lo spessore umano, direi che non dico più importante, ma sicuramente altrettanto importante rispetto a quello tecnico.
È così.
No, no, è così, è così, è così. Luca dice, a parte il cornuto portoghese. Anche lì però fate attenzione, ragazzi, fate veramente attenzione, perché
sì, perché quelli provocano apposta, perché per quelli provocano diventa apposta. Il loro secondo mestiere, diciamo.
Cioè, io ho sempre detto, no, in questa nostra, lo possiamo dire, enorme famiglia, rigorosamente in italiano, perché parole inglesi non ci piacciono, quando per esempio siamo a colpo di tacco, è bello anche, che ne so, Santarelli, non ci hai capito nulla, ed è, ci sta, è bello, perché è il momento del post partita. Noi non ci arrabbiamo lì, non ci arrabbieremo mai, anche se ci mandi, anche se qualche volta ci mandate a quel paese. Colpo di tacco nasce anche per questo, ci sta, è lo sfogo, è la pancia, e ce ne guardiamo bene. Al massimo può essere che non sono d'accordo e me ne vado 10 minuti prima, però, come ho fatto in quel famoso Juventus Lazio,
quindi erano 10, non mezz'ora,
sì, no, erano 10 minuti,
e poi anche lì tanta filosofia,
sì, lì è grande filosofia, 40 minuti, però mi ha fatto
rosso.
Sì, l'ho picchiata a rose, però mi ha fatto piacere, perché evidentemente la percezione di quei 10 minuti che vi sono mancata è stata talmente, cioè che vi sono mancato, che vi è mancato colpo di tacco, è stata talmente tanta che sembravano 40 minuti. Quindi non è la questione della parola in più, parola in meno durante colpo di tacco, perché colpo di tacco nasce anche per questo, per sfogarvi, e l'abbiamo fatto tante
con
volte
moderazione.
Con moderazione, però è successo, no, è successo, ti ricordi?
Sì.
Ci fu anche un, diciamo, una bestemmia, no? Noi ci arrabbiamo, però poi è finita tutto lì, perché colpo di tacco è anche questo. No, è sulle cose che vanno extra la radio, dove io veramente capisco poco. E siccome siamo tutte più o meno persone intelligenti, boh, vabbè, quindi state attenti anche al, anche il cornuto portoghese, perché il cornuto portoghese è il nano Emiliano, ci fa, perché credo sia Emiliano, loro ci giocano su queste cose.
E abbiamo, romagnolo,
e abbiamo veramente scoperto noi che è un attimo, e c'è niente da fare, poi li pagate, ragazzi, e non è giusto, e non è giusto, per difendere il nostro amore verso la, lasciateli parlare, fate come me, bloccate,
non andata, anche perché così non vi avvelenate l'anima.
Bravo, io l'ho bloccata. Maraggio non ti fa, guarda questa cosa scritta, l'ho bloccata.
No,
è Maraggio, prima l'hai portata, poi dopo l'ho bloccata, perché, perché sono stronzate. Vabbè, sì. Poi, oppure guarda cosa ha scritto, quello, l'ex dice, l'ho bloccato, così non mi faccio il fegato amaro.
Sì, però poi ogni tanto il nemico devi spiarlo.
Ma chi se ne
no,
frega.
Chi se ne frega, dai.
Guarda Massi, Luigi Lassoccarda, hai perfettamente ragione, perché lui dice, ma ci rendiamo conto che ancora non si sa quando si gioca Juve-Monza? Hai ragione, non si sa, ma semplicemente perché stiamo aspettando la Lazio.
Deve ritornare col Bodo.
Purtroppo, e anche questa è una cosa ridicola, perché tanta gente deve comprare il biglietto, organizzare il viaggio, e bisogna aspettare la Lazio. Credo venerdì faranno gli ultimi anticipi e posticipi.
Sì, però ma anche questa... per la partita con la Lazio, no, quella dipenderà poi se passa il turno.
Esatto, perché se la Lazio passa il turno,
poi l'11 che c'è Lazio-Juve,
noi si gioca sicuramente di domenica.
Sì, perché anche la se Lazio... giovedì, perché poi dopo c'è,
perché poi c'è la Coppa Italia,
Italia,
quindi non
serve
puoi
per
andare
la conferenza stampa.
Se invece la Lazio non passa, e io me lo auguro per mille motivi, perché sì, spero che non passi a Lazio, allora si potrebbe giocare anche il sabato. Quindi stanno aspettando quello, per cui ovviamente, perché aspettano la Lazio?
Difficile sabato.
È chiaro.
Perché comunque giocherebbe giovedì.
No, perché
se
fuori
non gioca con lo Abodo, certo.
Dice, cosa c'entra la Lazio? C'entra, quindi va a ricascata fanno... anche sul Monza, perché fanno 3,
tutti
4,
insieme,
5 giornate insieme. Però Luigi, è una cosa vergognosa. Ma ormai noi tifosi, e mi ci metto, non si conta più niente.
No, no, certo.
La Lega aspetta 3 giorni prima e poi...
Si dimenticano che i tifosi spesso, anzi, quelli della Juve, poi quasi tutti... devono organizzare trasferte, voli, aerei.
Non gliene frega niente. Non gliene frega niente. Prego. Però non fate il pezzotto. A parte, non doveste
quello
farlo.
A prescindere.
Te Maraggio a prescindere.
No. Io solo Totonno TV, che è legalizzata la Totonno TV.
Sì, appunto. Quindi.
Anzi, Latini, è arrivata l'offerta per te. Ha detto a te, ha fatto a 2,50 euro.
Però se. Però...
tutto il calcio, compreso il po'. Ah!
No. Per De Siervo, no, anzi, no, sì, De Siervo ha detto: pensate che i presidenti non possono comprare un grande centravanti perché voi avete il pezzotto. Mi fanno sentire anche in colpa.
Pure in colpa mi fanno sentire. Mentre Totonno non vi fa sentire in colpa, vi dà, ha detto anche il canale Le Struzze. Si chiama
Le Struzze,
sì, un canale particolare.
Vai,
Ciao ragazzi, Catello da San
Faccio anche una canzone, bella
struzza. Io dico che davanti abbiamo dei grossi problemi, non dei piccoli problemi. Sono proprio grossi, perché comunque sia, non possiamo stare in queste condizioni con un attaccante vero. La partita contro il Lecce, il primo tempo si chiudeva 4-0. C'è poco da fare, così si rischia sempre, ma indipendentemente dal bel lavoro che sta facendo Tudo, abbiamo bisogno di un attaccante, anzi probabilmente due, perché Colomani mi sembra più un attaccante di appoggio, non so che ne pensate.
Sì. Sì, più che prima punta, però
la domanda è, esistono ancora le prime punte?
Non era partito male, quindi è successo qualcosa.
Gaetano da Pompei fa come Marangio, vedi? Leggi, prego.
Tanto ribadisco che siccome è andata male il Festival di Sanremo, torno ad andare al Festival Bar con il nuovo brano Bella Struzza. Quindi questa è la sua scelta.
Vai.
Buonasera, sono Marco.
Ciao Marco.
Caro Santarelli, è inutile che difendi l'indifendibile. La Juve non ha il centravanti. Punto e basta. Vlahovic prende 12 milioni e non serve a niente. Assolutamente a niente. È un giocatore che può giocare massimo in una squadra per non retrocedere. La Juve ha bisogno di centravanti come Higuain. Vlahovic non è nemmeno una brutta copia di Higuain.
Questo sono d'accordo con te.
È d'accordo.
Ora, la squadra per non retrocedere,
là è un po',
ragazzi, Higuain, perché mi volete far
forte,
del male?
Vlahovic o Kristovic? Cioè, se tu oggi dovessi
scegliere,
sai
che è una bella domanda. Kristovic secondo me ha dei grandissimi,
dovessi scegliere l'attaccante,
ha dei grandissimi margini di miglioramento ad oggi, però ti dico Vlahovic. Però Kristovic a me piace tanto.
Però
Kristovic,
ci pensi?
No, ci penso perché, sai, poi Vincenzo bisogna sempre dire che è la prima stagione che fa a Lecce, cioè se non aveva se paga il passaggio Vlahovic, Fiorentina, Juventus. Comunque Firenze è una piazza che ti rompe le palle, cioè, nel senso, pressione e tutto. Figurati da Lecce alla Juventus. Anche Vucinic veniva da Lecce quando passò alla Roma, vero?
Sì.
A me Kristovic piace tanto. Piace tanto, ma anche per come lega il gioco con la squadra.
Come protegge il pallone.
Bravo, come protegge il pallone. Però ad oggi ti dico assolutamente Vlahovic.
Sì, ma queste ultime 7 giornate di campionato, in questo momento, ti dicessero, hai un bonus. Ancora Vlahovic o
no, mi tengo ancora Vlahovic perché, ma semplicemente perché, non per, sono d'accordo con l'amico di prima, mai a paragonarlo qui con me, ma perché è uno che conosce la Juventus. Cioè, se te mi dici al mondiale per club ci vai con Vlahovic o Kristovic, ti dico Vlahovic, poi lo saluto. Kristovic, se posso, l'opziono, me lo prendo come terzo attaccante, perché magari se andiamo in Champions l'anno prossimo tre attaccanti servirebbero, però lo faccio partire dalla panchina, lo faccio crescere.
Tanto ci hanno preso una denuncia da Crida Isola Liri.
Sì.
Leggi.
Ho deciso di denunciare pubblicamente voi due, sì, perché mi sono autodiagnosticato una seria dipendenza a due in bianco e nero. Prego, fornite il numero di Andrea così che io possa procedere attraverso.
Va bene, va bene,
grazie,
lo faremo subito.
Grazie, Cri, quanto ti vogliamo bene. Sai che vogliamo bene a tutti, ma a te in maniera speciale.
Io ogni volta che te vado a trovare, io colpevolmente per colpa mia non c'ero io. Quindi devi venire quando ci sono anche io.
Come fate a vederci sul pezzotto?
No, dico, dice, perché lì si possono vedere tutti anche i canali, voi. anche i canali Twitch.
Vedi, io non lo so. Tu perché lo sai?
Me l'ha detto Totono, che lui ha nella sua piattaforma Totono TV, anche questa opzione.
Certo, Marangio, così te l'ho detto.
Ma ha detto Totono, mi ha raccontato adesso tutto.
Tu, Marangio, quanti abbonamenti hai a casa? Hai da zona?
Oh, io scherzi, sto pagando ancora da zona 60 euro, 59,99.
Ma dai! Ma tu sei un pazzo.
Ma noi, io, mio padre, ancora sta pagando qui. Domani faccio parlare a te con loro.
Fammici parlare, ma
domani,
ci parliamo. Comunque, cioè, ora al di là di tutto,
59,99,
no, a parte credo che lo paghi soltanto te, però DAZN quest'anno ho dovuto mettere Sky per la Champions, cioè comincia a diventare veramente.
Ma come fanno?
Netflix.
Sì, vabbè, quello poi ci sono le variabili, puoi mettere con la pubblicità e scendi a 6 euro, però comunque, cioè, oramai la televisione è diventata, ti ricordi quando un tempo c'era, cioè, no, quella televisione a pagamento. Tanto il film non te lo fanno vedere mai più, cioè televisione vedi Maria De Felice, per dire, no? Vedi trasmissioni così, o Carlo Conti che a un certo punto ha appeso pure lui.
Ho visto. Ma io, guarda, Vincenzo, si può andiamo a chiudere. Io realmente non riesco più a vedere la televisione generalista.
No, ma ci sta più.
Ogni tanto guardo, pensate, su...
guardo un posto al sole e finisce là la mia sera.
Anche te.
Ma certo.
Cioè, tu guardi un posto al sole.
Niente meno. appassionatissimo. Appassionatissimo.
Io lo sai come l'ho ribattezzato un po', perché lo guardano anche in casa mia.
Ma certo.
Un posto in... Vatta a vedi là un po', se... Cioè, te ti guardi un po'
ma
stesso.
Certo, ma... certo, appuntamento immancabile.
No, io
anzi,
non rie...
muoviamoci perché finché
non riesco
a casa...
più a vedere la televisione giornalista. Intanto guardo il canale 34, che credo sia di Mediaset, sì, che fa dei film di quando eravamo giovani.
Sì, sì. Se non sbaglio, domenica ha fatto film di Pozzetto con Marina Suma, Yvon Shaw.
Mamma mia,
ed Ezio Greggio.
Ah, come no, stupendo quello che lui è sulla sedia a rotelle che vanno a vendere gli orologi.
E che Ezio Greggio è cieco.
Che cieco, perfetto, bravissimo. Che li porta in una casa di riposo, fantastico.
Adesso
sì,
mi viene in mente il nome, però porca
l'ho visto anch'io quel film, meraviglioso. Quindi ogni tanto guardo il canale 34.
Mi ricorda Jacopo Galvani.
Sì, a parte che Pozzetto è stato un grandissimo attore, cioè lo è ancora, nel senso che è sempre vivo. Però, ecco, quindi intanto guardo il canale 34. Ma se ti dovessi dire
sai chi ha recitato in un film di Pozzetto?
Chi?
Totonno.
Sì.
Ti ricordi Vita, cioè La casa stregata?
Ah sì.
Il cane che parlava, sì, era doppiato da Totonno.
Era lui. Canale 5 credo di non vedere.
Santa Maria Capovetro, Paese Patma, quella era doppiata da
Totonno. Totonno. Canale 5 penso di non vederlo dal 1988. Cioè no, beh, l'ho visto quando c'era la Juve o qualche partita di Coppa Italia. Italia 1 credo che il mio telecomando lo salti direttamente. Rete 4 ogni tanto che mi faccio due risate. Canali Rai penso che sia veramente una cosa, ci vedo, ecco, sai cosa ho visto sulla
Infelici
Rai?
Infelici e contenti, bravo Cat.
Infelici e contenti.
Bravo Cat.
Ci ho visto su Rai Play, bravo, ma su Rai Play la meravigliosa fiction su Peppino Di Capri, su Rai Play. Ma poi la televisione generalista io non la vedo più. La 7 lasciamo perdere.
Allora ieri infelici e contenti, ma sono
felici e contenti, tanta roba.
Meraviglioso.
Noi invece siamo felici e contenti ogni giorno di stare con voi, ragazzi.
Sì.
Ci troviamo domani. Domani avremo in studio Lorenzo, il nostro psicologo, tanti argomenti da affrontare, sarà veramente una bellissima
dopo
puntata.
Dopo una lunga seduta che ci farà noi.
No, la
farà te. Per la storia della coda deve capire che c'è dentro.
Ma la coda, Marangio, ma a chi non piace? A chi non piace una bella ragazza con la coda di cavallo? No, perché come tu sei, siccome tu sei un porco nell'anima. Chissà cosa pensi. Io dico che per esempio è
la carne sotto i maccheroni sopra,
è bellissimo carezzare la fronte di una ragazza che ha la coda e non i capelli sopra, per esempio, a me piace
pure il frontino. Allora vabbè, ci vediamo
ciao
domani.
Ragazzi,
ciao,
a domani.
Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.